entra in campo con Team. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Buon campionato a tutti.
Questo programma è offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso, FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.
Qua siamo a 3 minuti nel corso del primo tempo all'Olimpico, 0-0 tra Roma e Inter. Non è successo molto fino a questo momento, però partita che comunque è già iniziata abbastanza a buon ritmo. Segnalo che questa sera abbiamo qualche piccolo problema con Discord, quindi non so se riusciremo ad avere gli altri in collegamento. Spero che la cosa si sistemi nei prossimi minuti, naturalmente. Chiedo un attimo a Gianluca se gli funziona Discord, perché io in questo momento purtroppo ho problemi. Infatti dice che ci sono sfortunatamente problemi per quanto riguarda il collegamento con Discord. Vediamo se magari utilizzando l'altra, diciamo, l'altra build, diciamo, di Discord, le cose vanno a migliorare, anche se onestamente ho qualche dubbio che le cose vadano a migliorare. Attenzione intanto all'Inter, il pallone sulla sinistra per Asamoah. Asamoah entra in area, pallone in mezzo, la deviazione in corner e sarà calcio d'angolo in favore dell'Inter al quarto minuto e due nel corso del primo tempo. Punteggio di 0-0 tra Roma e Inter.
Guarda cosa è stato bravo a fare sulla finta di Bonero.
Vediamo anche la grafica per poco. La diretta di questa sera
devi sempre sentire,
e poi vi diremo anche le formazioni di questo posticipo, di questo primo posticipo, anzi in realtà secondo, perché c'è stato anche Chievo Lazio oggi pomeriggio con il pareggio tra la formazione clivense e quella romana per 1-1. E poi domani sera ci sarà l'altra partita, Atalanta-Napoli, che seguiremo in diretta dalle ore 20:30. Allora l'Inter in campo con Handanovic in porta, Asamoah, Skriniar, De Vrij ed Ambrosio in difesa, Brozovic e Borja Valero a centrocampo, Perisic, Soumaré, Keita dietro l'unica punta che è Icardi. La Roma risponde con Olsen in porta, Kolar, Buonesus, Manolas e Santon in difesa, Nzonzi e Cristante a centrocampo, Florenzi, Zaniolo e Hünder, i trequartisti dietro Schick, unica punta. Pallone intanto che finisce sul fondo, occasione per la Roma. Arriva sul pallone Zaniolo.
Non sapeva chi marcare, no? Il ganese.
Inter in maglia grigia quest'oggi, seconda maglia per la formazione nerazzurra, mentre invece la Roma gioca con la classica casacca giallo-rossa. Questo gioco affidata ad Handanovic, quinto minuto 18 del corso primo tempo, 0-0 tra Roma e Inter. Inter che in questo momento con il pareggio andrebbe a quota 29, aggancerebbe il Napoli in seconda posizione. Il Napoli però con una partita in meno, che si giocherà domani sera a Bergamo allo stadio degli Azzurri d'Italia contro la formazione dei Gasperini. Attacca contro Atalanta, attacca l'Inter, il pallone sulla sinistra, avanza ancora Asamoah, il tiro cross sul centro, interviene in scivolata credo Manolas a mettere il pallone in calcio d'angolo. Infatti ancora l'intervento da parte di Manolas.
Perché noi l'abbiamo visto live, però
l'ha spaccata da parte del giocatore della Roma a mettere in corner.
Ed è stato bravo Manolas, perché
c'è il 5 da Juanesus, il difensore della Roma, anche perché qualche modo Manolas che in questi giorni è
uno contro due
stato
dentro da Keita, che può pure calciare, lo fa addosso a Nzonzi,
indirizzato anche verso altre squadre, si parla più che altro, si parla di almeno a Roma, si parla di una possibile operazione che vedrebbe Rugani andare alla Roma e non contemporaneamente ma comunque non molto distanziato nel tempo Manolas andare alla Juventus. Ha detto che è un rumor di mercato che non gode di molta considerazione in quel di Roma, però se ne sta parlando in questi giorni e vedremo come andrà a finire.
Tanti uomini,
anche se anche ovviamente ripeto, credo che sia più una cosa eventualmente per giugno, anche se ripeto è una cosa che
deve rimanere alto e tenere tanti
mi lascia più di un dubbio francamente come operazione, non tanto Manolas alla Juventus, perché Manolas avrebbe anche la possibilità di comprarlo alla Juventus, più che altro Rugani alla Roma mi lascia quantomeno perplesso. 7 minuti e 5 nel corso del primo tempo, 0-0 tra Roma e Inter,
15% delle partite in meno senza De Rossi in campo.
Pallone in difesa controllato da D'Ambrosio. Non abbiamo l'audio di fondo questa sera perché tutte le tracce audio su Sky sono impegnate con le telecronache tifose, quindi non abbiamo l'audio direttamente dallo stadio per quanto riguarda questa partita. Dovete accontentarvi dell'audio con la telecronaca di Sky sopra. Ancora intanto la Roma che recupera il pallone in difesa. Nzonzi,
assieme al
controllo di palla, adesso controlla la palla Nzonzi. Ancora la Roma con Kolarov. Kolarov all'indietro verso Olsen. Spazza via Olsen. Colpo di testa da parte di D'Ambrosio. Si torna in difesa. De Vrij. Spazza via, corre il pallone. Recupera però la Roma. Siamo vicini al cerchio di centrocampo. Ancora la Roma adesso in possesso del pallone. Siamo ancora in fase abbastanza di studio. Buon ritmo. Buon ritmo di gioco. Ma a livello di occasioni clamorose fino a questo momento, assolutamente zero. Roma che domenica prossima sarà impegnata, ve lo dico subito, domenica prossima il posticipo sarà Milan-Torino, quello che seguiremo noi in diretta alle 20.30, mentre invece la partita della Roma sarà quella che la metterà di fronte nella giornata di sabato alle 18 alla Sardegna Arena di Cagliari, proprio appunto contro la formazione locale. Napoli-Roma giocheranno al sabato per l'anticipo di Champions League, mentre invece
in questo caso, no?
Juventus-Inter è anticipata a venerdì sera alle 20.30.
E accorci, lo devi fare tutti insieme, però anche una squadra comunque che cerca di costruire come l'Inter può sbagliare. È proprio uno dei must di Eusebio Di Francesco, in cui sono più riconoscibili le sue squadre, quella dell'aggressione. Quasi
io continuo ad avere problemi con Discord, sfortunatamente.
Anche l'Inter aggredisce.
Vediamo se riusciamo a sistemarlo in tempi abbastanza brevi, anche se la situazione è purtroppo grigia perché non mi fa proprio collegare al servizio di chat e la cosa ovviamente crea problemi per quanto riguarda la diretta di questa sera. Vediamo se magari utilizzando il sito le cose un pochettino vanno a migliorare.
Lo batte Brozovic. Cambiando con Joao Mario, palla
ancora intanto la Roma che rimane sul punteggio di 0-0 con l'Inter. Cosa di palla adesso però dell'Inter. De Vrij allarga il pallone sulla destra.
Si dividono i due centrali nel giro palla.
Insiste ancora la formazione nerazzurra.
Stefan De Vrij. Borca Valero.
Ancora l'Inter. Pallone all'indietro.
Non in buca, non rischia, ricomincia da Andanovic.
Ecco, adesso forse le cose vanno un pochettino a migliorare. Vediamo un secondo se almeno qui le cose vanno un pochettino a migliorare. Vediamo anche com'è la situazione qua con l'audio.
Brozovic, Keita, Borca Valero.
Non so se Gianluca mi sente in questo momento perché sto utilizzando il sito e non direttamente l'app, mentre intanto viene il pallone, viene bloccato da Olsen in area di rigore. No, infatti mi disconnette immediatamente. Gianluca, mi senti? Io ti sento ma non bene, sfortunatamente. Quindi vedo un attimo di optare per un'altra soluzione.
D'altronde le scelte dicono quello, Prima l'azione finita col tiro di Zaniolo a cui hanno partecipato tutti praticamente della Roma, adesso quella finita col tiro di Keita, a cui hanno partecipato quasi tutti quelli dell'Inter. Si gioca a pallone all'Olimpico
e si cerca di farlo bene, anche se qui è sbagliata l'imbucata.
Guarda, intanto il pallone è recuperato dalla formazione nerazzurra.
A proposito del rinvio di Olsen, può essere una
fonte ancora di la parata, i due tempi da parte di Olsen sulla conclusione precedente. Si è quasi dimenticato il pallone a portiere della Roma. Non una bella situazione.
Dei campanili un po' troppo lenti e troppo corti, esatto. E invece vuole dei non vuole dei campanili, vuole dei passaggi più lunghi alla ricerca dello scatto di Şengiz Sünder o di Florenzi, possibilmente.
Passando magari da Zonzi, come in questo caso.
Che pizzica il pallone. Devo verso per un altro combatte con De Frey, si gira
troppo sera Discord ha grossi problemi, almeno da me. Ancora la Roma intanto, pallone sulla destra, insiste ancora Santon controlla il pallone, il cross sul secondo palo, allontana Perisic però in corner, non controlla il pallone il giocatore dell'Inter, e il pallone quindi esce, sarà calcio d'angolo in favore della Roma al 13° del primo tempo, Roma 0 Inter 0 allo Stadio Olimpico.
Quando arriva Santon taglia un derce, non lo segue Keita, rimane in mezzo due Samoa. E allora lì c'è la scelta della costruzione della Roma, l'ha fatto bene con l'esterno Cristante.
Diamo i corner per la Roma, la battuta in mezzo, colpo di testa di Asamoah e Handanovic tiene il pallone in campo,
anticipa un DR che
rimane anche in campo, bravo qui il portiere dell'Inter a non concedere un altro calcio d'angolo alla formazione della Roma. Fallo qui subito intanto da Zaniolo, calcio di punizione in favore della Roma
che la batte per Zonzi.
Più giovane dell'under 21, no?
13° nel corso del primo tempo che sta per finire. Ancora la Roma.
Qui c'è Bastoni che è un 99 come lui, ma è nettamente
pallone indietro.
Fisicamente è il più avanti di tutti Zaniolo, eh? Quindi già pronto ovviamente, si vede.
Roma che insiste.
Buona palla di
Allen avanti, c'è giocatore sulla destra, viene servito.
Poi da una palla un po' scomoda che Santon comunque tiene in campo.
Controlla il pallone Santon, tenta 1-2. Santon riceve il pallone, allarga sulla sinistra, occhio la Roma, questa è una buona azione. Florenzi, la parata di Handanovic che allontana. Bel tiro da parte di Florenzi, pallone che viene poi spazzato in fallo laterale. Bella occasione per la Roma.
Diciamo dalla fascia degli allenatori. Riceve con
molto bella questa occasione della Roma come azione, forse deviazione sul tiro di Florenzi, fatto sta che comunque l'Inter si salva con l'ottima parata da parte di Handanovic. Ancora altra conclusione, Handanovic respinge, pallone resta in area e poi ci pensa Asamoah, anzi no, ci pensa Keita a controllare il pallone. Che parte l'Inter, Keita.
Gio Mario. Gli porta via il pallone senza fallo.
Under in area di rigore. Conclusione. La respinta da parte di un difensore dell'Inter. Il rimpallo, però. Attenzione contro piede dell'Inter. Adesso con Borca Valero. 3 contro 4. Avanza Borca Valero. Borca Valero si porta il pallone al centro. Perisic allarga sulla sinistra. C'è Icardi in posizione di fuorigioco. Rientra. Si disinteressa del pallone. Giocata male qui dall'Inter in questa azione. Che era molto interessante. Ancora però l'Inter che controlla il pallone. Gio Mario allarga sulla sinistra per Perisic. Perisic entra in area, si porta il pallone sul destro, deve un po' arretrare, poi sbaglia il passaggio, riparte la Roma, possibilità di contropiede adesso della Roma, palla un pelo troppo lunga, però qui Asamoah va a chiudere, bravo qui l'ex giocatore della Juventus. Ancora Asamoah, Di Francesco dice dai istruzioni suoi intanto.
Sì, 15 minuti più di tecnica che di tattica.
Ancora l'Inter, Gio Mario. Borca Valero, lancio lungo di Borca Valero, cerca Riccardi, anticipato.
Perché sia Cristante che Zonzi erano alti in pressione e la linea difensiva è rimasta bassa.
Si è andato il primo quarto d'ora di gioco, punteggio di 0-0 all'Olimpico tra Roma e Inter. Bella partita a livello di ritmo, che riporta un paio adesso da parte della Roma, chiedo scusa. Non molto alto però da segnalare fino a questo momento.
Chiusura di D'Ambrosio, Gio Mario. De Frey disorienta con la finta Zaniolo, poi va al lancio per Riccardi, solito duello con Manolassi.
Ora l'Inter adesso che recupera poi Keita, fallo,
spinge via illegalmente Kolarov, la punizione stavolta per la Roma.
A proposito del movimento di Cardi che era in fuorigioco perché hanno sbagliato poi i tempi, soprattutto Borca Valero nell'ultima gestione, la Roma è la difesa che mette più in fuorigioco gli avversari di questa Serie A. Spesso Eusebio Di Francesco chiama la linea molto alta, io dico sempre puoi far così quando hai gli attaccanti tuoi che pressano e indirizzano l'uscita avversaria, sennò diventa difficile.
Zonzi attaccato da Borca Valero,
Ancora Roma, lancio lungo. Colpo di testa all'indietro, occhio alla Roma, buona possibilità qui Zaniolo, controlla pallone, si fa però respingere il pallone, più tanto viene fermato. Si sta ancora l'Inter, Skriniar all'indietro.
Non la butta mai via ormai lo sloveno.
No, gioca l'Inter, gioca da dietro. L'Inter ha migliorato questo aspetto molto, a volte cede.
Asamoah allarga sul, anzi, in retro passaggio di Asamoah per Handanovic, Handanovic per Brozovic, riparte l'Inter dalla propria difesa.
Quindi hanno con i due centrali, hanno un rombo, i due centrali, il portiere e il trequarti.
Ancora il pallone sul sito di Olsen che spazza via.
Ha messo un trequarti davanti alla difesa col portiere che gioca, i due centrali che giocano.
17esimo che sta per finire.
Borja Valero, due palloni in campo, Keita attacca, Rocchi non se n'è accorto, ancora si gioca, Keita sbaglia il cross, Borja Valero ha messo fuori il secondo pallone.
Parte la Roma, adesso lancio lungo.
Florenzi in avanti per Schick, buon lavoro.
Fermato Schick, fallosamente.
Precedentemente buonissima anche la sponda dell'attaccante maglia 14.
Non farà mai Dzeko, mai, perché ha altre caratteristiche.
Spalletti verso i suoi.
Anche possibilità di imparare, di crescere, di mettere nuove conoscenze in quel ruolo, anche perché non ha la pressione di Dzeko. Cioè, è difficile giocare e pensare di rubare il posto a Dzeko. A proposito della perdita di De Rossi, da un punto di vista di gerarchia, cioè senza Dzeko manca tantissimo. È un porto sicuro, un rifugio sicuro quando hai la palla.
Ancora Roma, mano lassa.
In questo momento lui Pellegrini,
forse le cose adesso vanno un pelino meglio, vediamo un attimo. Gianluca, mi senti adesso?
Insieme a Manolas e Collor, i cinque giocatori più importanti.
Non so se adesso Gianluca mi senti.
Sì,
ti sento malissimo io però. Andiamo su, non so come mai ho la qualità schifosa stasera. Vediamo se no, sono anche io. Ma va sempre a finire così. Proviamo a cambiare server un attimo. Andiamo sull'altro, quello classico. Dobbiamo andare qui, vediamo se le cose un pochettino migliorano, se no al limite provo a riavviare direttamente. Vediamo un po' se adesso qua le cose vanno un pelino meglio. Gianluca, mi senti?
Spero che sì, è meglio.
Meglio, molto, molto meglio. Buonasera Gianluca.
Ma perché un server è carcerato e l'altro no, cambia seconda?
Non ho capito assolutamente nulla di quello che ha detto, ma non perché la linea è disturbata, ma perché non ho capito cosa ha detto.
Nel senso, io che sono qua dietro le sbarre sono una.
Sì.
E c'è un talare. Perché un server sì, un server no?
Non lo so onestamente come mai queste cose. Comunque, l'importante è che si sia risolto il problema.
A me non mi sei risolto, ce li avete i soldi per tirarmi fuori?
No, purtroppo, mi dispiace, presidente.
In questo caso invece deve farsi
pare il potere ottenere per Ferrero.
Va bene, ma perché dovremmo fare la colletta per lei, presidente? Va bene.
Ma se vado al Champions, chi mi ci porta allo stadio? La questura?
Non credo che lei possa prescindere in caso di in caso di situazione legalmente preoccupante. Attenzione, intanto all'Inter, colpo di testa in area di rigore sul cross. Colpo di testa ottimo da parte di Perisic. Palla alta sopra la traversa al 20esimo del primo tempo. Roma 0, Inter vero.
E le ali
tue, bel cross, colpo di testa di Perisic, è andato a contrastare il numero 18 della Roma, è andato a contrastare questo cross. Si trattava per la
di il momento di bere lo scotch col veleno,
è stato Santon a contrastare il cross, è andato a contrastare, scusa, il colpo di testa di Perisic. E Perisic ha messo il pallone alto sulla traversa. Buonasera Monchi, la sento come al solito di buon umore.
Sto cominciando a prendere le gocce di emotropina per fermare il battito.
Le gocce di emotropina addirittura?
E perché mi batte il cuore, se perdiamo anche questa perdo anche la casa sul che ho fatto al testaccio.
Ho capito, va bene. Beh, calma,
vado a fare due giorni fa con le tende dei romanisti.
È ancora lunga la partita, può ancora succedere tutto e contrario di tutto, sia in un senso che nell'altro, quindi calcio.
Ma l'hai letto chi gioca? Ma che cazzo ce ne frega?
Vabbè, quelli avete, non è che c'è molta alternativa, perché in panchina la Roma, Sela, Rosellar, Kluivert, Perotti, Daniel Fuzzato, Pellegrini, Luca, Riccardi, Marcano, Mirante e Pastore. Non è che ci sia moltissimo, su cui ecco. Io tra l'altro, adesso vediamo se riesco a beccarlo. Volevo.
L'unica cosa che è bella è che manca il diavolo, almeno lui a casa.
Il diavolo sarebbe, scusi, di grazia.
Quello là.
Nangolan, gioca nell'altra squadra.
Yeah.
Ancora, attenzione all'Inter, pallone in area di rigore. Posizione di fuorigioco, credo, sì, fuorigioco. Calcio di punizione per la Roma.
Devo ringraziare le squadre come il Chievo e che ci hanno fermato il Napoli,
sì.
E così noi potremo andare al secondo posto tranquillamente.
No, guardi che il Napoli gioca domani, questo piccolo dettaglio. Il Chievo ha fermato.
Vabbè, io guardo la classifica adesso, non la guardo domani.
Il Chievo ha fermato la Lazio questo pomeriggio. E ne parleremo poi durante i pallonari. Stavo guardando il titolo del romanista di oggi che era Col sangue agli occhi. D'Ambrosio in copertura
sicura, va D'Ambrosio. Basta, me l'hanno scritto anche sulla porta di casa. Basta il sangue.
Pure. Il titolo era.
Sì, però c'era un'immagine di me impiccato.
Le foto di una lupa giallorossa. E col sangue agli occhi all'Olimpico, gara vitale di Francesco. Siamo in debito con i tifosi, ma abbiamo bisogno di loro. Ora seguono gli uomini forti. Più di 40.000 allo stadio, con tante assenze. Contrapassate contro tutto. Due punti, forza Roma. Attenzione all'Inter. Perisic allarga su Asamoah. Asamoah mette il pallone sul secondo palo. Non c'è nessuno. E il pallone esce oltre la linea di fondo. Sarà rimessa ancora in favore della Roma.
Molto interessante. Non riusciamo a far giocare tranquilli i nostri bancari. Ci deve essere un modo per svalvolare la difesa. Ora ci proviamo, dai.
Ho capito. Sempre da costruzione a partire dal portiere. Adesso stavo cercando.
Comunque, avevo avvertito in privato i suoi colleghi. Non c'è da ingolare perché ha gottato il Manhattan di ieri sera, di stamattina e di oggi pomeriggio.
Venerdì invece il romanista titolava Voglia di stringersi un po'. Ah, se no, ieri, chiedo scusa, non venerdì. Ieri ti dava voglia di stringersi un po'.
E abbracciarci tutti insieme?
Sì, è una citazione. Il giorno prima, Anima Fragile. Tutte canzoni, praticamente. Giovedì come titolava? No, Ci vuole fame, che dubito che sia un titolo di una canzone. E mercoledì dopo Roma Real Madrid l'ottavi, cioè è un gioco di parole tra ottavi di finale e passato di lottare praticamente.
Scelto delle parole contraddistinte del Torino, ovvero lottare, sì. Sacrificio, salutate la capolista della Serie A.
Ma se siete sesti? Non siete capolisti.
Per i nostri obiettivi il sesto posto è perfetto.
Okay, bene, però da qui a dire siete capolisti, direi di no, con tutto il rispetto.
Ma stiamo iniziando, domenica batteremo il Milan, saliremo al quinto.
Ma non c'è. Ah, già è vero, c'è Milan Torino domenica, sì, non ho fatto confusione. Domenica sera a San Siro c'è Milan Torino.
Voi ovviamente ci sarete a vedere la partita.
Dovremmo tranquillamente essere in onda.
E allora vi regalerà Zazza un gol da campione.
Sarebbe anche il primo, che fino a questo momento.
Certo, un gol a porta vuota. Ieri abbiamo provato a tirare.
Che la Roma, conclusione. Conclusione di sinistra della Roma di Zaniolo. Palla alta sopra la traversa.
Ma chi è sto Zaniolo? È balcanico pure lui? Guardi, questo tiro qua?
No, Zaniolo, guarda, mi risulta che fosse vostro addirittura, tra l'altro. Giocata che fino a questo momento l'abbiamo già vista
diverse volte. Palla su Zonzi. Non è un cognome che conosco, ma chi l'ha mai sentito?
È un ex praticamente primavera dell'Inter che ha giocato lo scorso
anno. Ah, vabbè, la primavera, dai, conto un cazzo, va bene, ho capito.
È stato venduto alla Roma quest'estate. Con una notevole plusvalenza alla Roma insieme a Santon nell'ambito dell'operazione.
È l'orzacchiotto che abbiamo dato insieme a Santon, allora ho capito.
Sì, però sta giocando bene questa sera. Attenzione al pallone all'Inter per Riccardi, la chiusura molto buona qui da parte di un difensore con la maglia giallorossa. Nella fattispecie si trattava, credo, di Manolas. No, di Collaro, chiedo scusa, sono Collaro perché ha chiuso la traiettoria. Siamo al 26esimo, 0-0 tra Roma e Inter. Ancora la Roma, qui bella azione da parte di Hünder che entra in area. Hünder porta pallone al centro, la conclusione, il palo! Palo colpito dalla Roma! Occasionissima per la formazione giallorossa al termine di un'ottima azione. Davvero molto molto bella l'azione della Roma, molto sfortunata anche la formazione giallorossa. Rimessa in gioco per la Roma. Ancora la Roma adesso con Santon. Palla fuori. Appena chiamato, chi deve darla acuto, chi ha qualità, chi ha classe. Santon rimesso in gioco. Tra poco descriveremo bene l'azione. Il palo colpito dalla Roma, la grande occasione per la formazione di Francesco. Attenzione ancora a Zaniolo in area di rigore. Si mangia due giocatori, non riesce a mangiarsi il terzo. E parte l'Inter, spazza via Borca Valero. Pallone che va a centrocampo per la Roma. Ancora con il controllo di Juan Jesus. Il retropassaggio per il portiere della Roma, Olsen. In banchina per l'Inter, non abbiamo detto fino a questo momento. Ci sono a disposizione Versalico, Politano, Vessino, Martinez, Gagliardini, Miranda, Ranocchia, Padelli e Candreva. L'arbitro dell'incontro è il signor Rocchi.
Si è dimenticato il cartonato, l'abbiamo fatto entrare stavolta.
Questo è il fallo subito da Florenzi da parte di D'Ambrosio.
L'abbiamo camuffato come uno striscione dell'Aci, perché è potuto entrare.
L'azione è stata di Schick e non di Lund sulla testa. Gran colpo di tacco e Florenzi colpisce il palo.
Il biglietto si paga per questo, eh.
Grandissimo colpo di tacco di Schick, va detto qua, che dà il là.
Ah, ma c'è Dani, ecco perché stiamo giocando male. Porta merda. Ma c'è
il palo. E dove aveva portato merda alla finale di Coppa Libertadores, andandola a vedere dal vivo. E suo malgrado, essendo testimone di tutto
questo. Ma gli restituiscono i soldi del viaggio?
Non credo, sai. Cristante. Beh, lui se ha il biglietto credo che possa andare a Madrid.
Che non giocano.
No, vabbè, no, tecnicamente la partita è prevista per domenica prossima. Poi che giochino è un altro discorso. Comunque dicevo, l'arbitro di Roma-Inter è Rocchi. Gli assistenti Preti e Costanzo, quarto uomo di Bello. Ha detto il VAR Fabbri, assistente al VAR Valeriani. Guardato D'Ambrosio intanto, guardato adesso Icardi. Rimessa in gioco affidata a Samir Handanovic. È arrivato veloce, ma lì devi credere nelle capacità di Kolarov di mettere quella palla, nella difficoltà del portiere, nella difficoltà della difesa di respingere. Devi andare con più cattiveria. Sono buone le qualità di Kolarov a mettere i palloni. Non so se Dario ci raggiungerà dopo, praticamente.
È l'esalto perché solamente Sotlano non ha benaglio.
Ok, va bene. Buonasera, signor Fulì. Che va rinvio. Di buon umore.
Salutiamo dal nuovo centro operativo Fudongeli, Palermo.
Palermo? Cioè, ci siete
voi? Ma 10 euro.
Ci siete voi dietro, quindi. Ma non erano inglesi quelli che hanno comprato il Palermo a 10 euro?
No, because I talk very well English, so they think I'm English. Con Cristante.
Il suo inglese è a dir poco abominevole, mi permetta. Comunque.
E lo so perché sono due cose insieme. Pensa a Zappalini che ci ha venduto tutto. Questo arrivare si è messo davanti
dopo una gestione tecnica. Fallo subito da Joao Mario intanto. Del
portoghese. Obiettivo del Cefodon è Serie A adesso. Batte le Milan prima giornata prossimo anno.
Pallonetto ai danni di Joao Mario che cade a terra. Discreta stecca, zona tendine d'Achille. Speriamo niente di serio. Di Marcelo
Brozovic. Uitai, dove te sei te, Palermo, Serie A, Serie A.
Non voglio sapere cosa ha detto.
No, ha detto solo che quando arriva il Serie A, 50 punti.
50 punti, vabbè. La quota salvezza è a 40, no? Quindi, bene o male, siamo in zona.
E noi va bene, basta batterli 1000 volte, poi l'Est perde le tutte.
Ok, va bene. Deve stare su Samoa, infatti. Siete molto provinciale, mi permetta. Attenzione all'Inter intanto.
No, molto Maciuliani in questo.
A Samoa per Perisic ancora. Brozovic adesso. Pallone verso l'area, la calcio di Icardi. Icardi mette pallone poi sul fondo. Un po' troppo molle qua Icardi. Non so se hai le immagini della partita, però Icardi
è troppo balcanico quando fa queste
giocate. Secondo me poteva fare molto molto meglio in questa occasione.
Voleva fare lo scavetto di Domodossola, non gli funziona. Colpo sotto.
Fatto troppo piano. Sì. Poteva fare molto meglio.
Ci deve andare balcanico, non al Domodossola, tiro forte sul palo. Lì. 7 gol, 2 assist in campionato per Mauro Icardi
che ogni tanto ha anche riposato. Questa è l'undicesima presenza. Siamo alla 14ª giornata. Mette Roma.
Ma lì non è riposo, vorrei dire a Trevisani, che no, ci sono le giornate croate all'Inter, non deve giocare lui. Sforza per Handanovic.
Comunque la lettura tattica della Roma è questa: se non riesci a pressare alto devi abbassarti, perché Brozovic avanti per Keita. L'Inter va davanti al portiere, poi non lo ha. Subisce fallo, calcio di punizione per l'Inter. Ma se non più o meno sulla linea di centrocampo.
Corto tra... Però è una grande partita, sai, perché la Roma non ha il suo capocannoniere, sì. E il secondo è sotto la 46esima posizione. Mm-hmm. Mentre l'Inter ai cambi tranquillamente.
Capocannoniere della Roma chi sarebbe, di grazia? Scusa.
Capocannoniere Shaarawy.
Ah, Shaarawy. Perché Dzeko non c'è neanche lui stasera praticamente, però sicuro non è capocannoniere. Attenzione alla Roma, conclusione dalla distanza, la parata di Andanovic.
Devono farti notare però c'è una grande partita in Francia oggi.
Ah, sì?
Una partita che potrebbe cambiare i destini dell'universo.
Sì, sentiamo.
È ovviamente il Paris Saint-Germain che gioca il suo ennesimo partitello per vincere il campionato delle star, con la Juve, col Manchester.
Gioca col Bordeaux praticamente.
Bravo, prova a indovinare chi c'è in campo.
Vado a vedere la formazione, ma nel Bordeaux
non c'è Cornelius, te lo dico subito io. Parte dalla panca, c'è però Caramo, visto che c'è l'Inter.
Ah, eccolo lì, terza punta
con Brian e Camano.
Sì, la gara rimane assolutamente
piacevolissima. Sarebbero capaci il Bordeaux di vincere con gol di Cornelius,
Deve entrare però prima Cornelius.
Entra, tranquillo che entra, col pari lo mettono. Tanto
vediamo,
o va 5-0 o 4-0.
Vediamo. Intanto ancora la conclusione da parte di Zaniolo, che sta facendo veramente una bella partita.
Vedi che ha fatto bene dargli un po' di quella roba bianca che vedeva quel venditore. Uscita sbagliata può creare
una frattura pericolosissima. Ancora l'Inter. D'Ambrosio. Pallone in avanti. Perisic tenta la conclusione, da dimenticare, molto molle. Parata la
Non è giornata oggi, purtroppo è giornata di lutto in Croazia, lo sa.
Di lutto? Per quale motivo?
È morto San Maier.
Come, scusi?
È morto Santo Maier.
Cosa c'entrano i croati, scusi, non ho capito.
Il gossip in Croazia è la seconda cosa più importante, dopo il calcio alle rocce c'è il gossip.
Poi più tardi, durante i pallonari, apriremo anche una piccola parentesi sulla Premier League, perché dobbiamo assolutamente farvi vedere il gol del Liverpool contro l'Everton, perché è una cosa,
sento puzzo di papera di un portiere inglese,
una cosa semplicemente allucinante.
Ma rivaleggio con quello della Juve del 2-0 o è peggio?
È molto peggio.
Tipo gli scappa il pallone e fanno con gli altri?
Guarda, ti passo il link. Appena lo becco ti passo il link.
Che non l'ho guardata, stavo guardando un'altra partita e avevo già visto quella che mi interessava.
Ti passo il link, è una cosa assolutamente allucinante. Come se avesse
25 anni. No, senti, peggio di Karius non ci può essere niente.
Come, scusa?
Peggio di Karius non c'è niente, dai.
No, anche perché è arrivato al 96esimo sto gol, quindi...
Ma Karius ne ha presi due in 5 minuti il giovedì, dai. Sfida Keita. Di cui uno una spingardata da 90 metri, quindi.
Ancora l'Inter. Errore da matita blu del 17, allora Perisic che riparte con Insiste l'Inter. Ancora Perisic blocca il pallone. Trova bene D'Ambrosio sul binario destro. D'Ambrosio arriva quasi in zona tiro, mette un altro pallone al centro. Conclusione verso il centro, colpo di testa di Keita, la parata di Olsen. D'Ambrosio e altra opportunità di testa dopo quella per Perisic. Stavolta Keita prende la porta, ma prende pure Olsen. Era rientrato in affanno Santon già su Perisic. Poi giro palla. Comunque sì, adesso è un gollonzo meraviglioso, però c'è anche colpo del portiere. Sceso solo due volte D'Ambrosio, ma le due volte che è sceso sono arrivate le due palle gol. Adesso appena lo becco, arriva al 96esimo sto gol, appena lo becco ti mando le immagini. Ecco qua, ce l'ho. Inseguito da De Frey, che lo sta posando. Vai a 2:21 praticamente. Cristante,
Zaniolo al limite. Mm-hmm.
Apri il filmato, vai a 2:21, attenzione, a terra un giocatore della Roma in area di rigore, niente di fatto. Protesta Zaniolo.
Non c'era assolutamente niente.
Come, scusa?
Non c'era assolutamente niente, perché in Croazia quello non è fatto.
Lo vedremo poi, adesso, comunque lo stanno rivedendo al VAR. Vediamo il replay, perché da qui siamo a 100 metri dal campo. Rivediamo. Da qua più no che sì, vediamo da qui. Zaniolo passa. Il contatto, vediamo da qua. È questo che volevo capire. Contatto c'è. No, l'ha proprio uncinato. Sì. Contatto c'è. L'ha proprio uncinato, ha perso l'equilibrio. Da qua si vede proprio bene. Sì, lo prende. Questo è calcio di rigore. Si vede meno bene che dal replay precedente. Questo secondo me calcio. Era coperto. No. Rocchi. No, si prosegue invece. Secondo me il contatto c'è. Però c'è il VAR che ha detto che tutto ok. Evidentemente da su hanno detto, secondo me il contatto c'è, lo sgambetto secondo me c'è. però hanno visto dal VAR,
al massimo
hanno valutato
paese cartellino blu. Sì, l'ho visto e non saprei cosa dire. Pickford l'ho già visto fare queste cose, ma non così. Ma teoricamente l'assist è da traversa. Possa essere o meno chiaro, però lo sgambetto c'è stato, senza dubbio.
Ancora giù Zaniolo, non fischia nemmeno qui Rocchi. E allora Brozovic in verticale per Gio Mario, che trova sulla destra da sarà l'Inter, cross in mezzo e gol! Vantaggio dell'Inter, 37esimo del primo tempo, ancora Keita, terzo gol in due partite per lui.
Ha fatto il nostro amico! Sì!
Roma 0 Inter 1, gol di Keita. Forte, è stato
bravo Keita, adesso non lo so. Sento l'abisso che si apre per la Roma!
Ed è stata veloce questa palla di difficile lettura anche per il difensore. Troppo solo Keita, va detto. La palla mandare sull'uomo e
l'impatto col pallone è stato davvero, davvero. Addio, mi sento male.
Vediamo. L'Inter è riuscito a sfruttarlo dietro la linea del pallone. Beh, no. Non ci arriva Juan Jesus, ci arriva Keita che colpisce con la parte alta della gamba, ma alla fine colpisce alla grande. Batte Olsen, fa 1-0. L'Inter è in vantaggio proprio un minuto dopo l'episodio. Juan Jesus che doveva marcare nell'altra area di rigore
e Keita Jesus
buca completamente l'intervento. Col primo
piede di Parastino. Era un grande difensore, no? Come Zapata. Non vanificato, dicevo, ha fatto sia lui di testa che Perici. Se si concentra fa fallo agli altri.
Dicevo che il cross è arrivato al centro, Juan Jesus è intervenuto, ha bucato l'intervento e Keita, che era lì a mezzo metro, ne ha approfittato. Bravo Keita comunque. E quindi Roma
non dovrei dirvi, ma non dovrei dirlo, ma la panchina d'oro quest'anno lo dovreste già dare a me perché ho risuscitato anche Keita. Manca da Albert e ho finito. Dall'altra
parte con la sovrapposizione. E quindi in classifica adesso l'Inter sale a 31, a 9 punti dalla Juventus. E tra l'altro venerdì a San Siro c'è lo scontro diretto. In verticale il pallone, lo recupera Florenzi. Roma che invece scende, anzi rimane a quota 19 in classifica.
Questi sono scarsi peggio della fame del mondo. Non riescono a fare un gol neanche quando devono perdere.
Che ce l'ha con la Roma?
Ma mi devo anche guardare che mi superano questi qua di Milano del Rosa. Un derba va affiammato,
un giocatore che deve stare più dentro il gioco. Poi io fossi in voi dovrei stare attento domani sera, mi permetta presidente, perché
domani non mi interessa, sera. Non mi interessa. Quella zona del campo, non tanto perderemo.
Accidenti, che ottimismo.
Tanto in quel gennaio lì ha fatto già 28 servizi oggi, pensa domani.
Pronto a battere Kolarov. Posizione intanto per la Roma. Fidata a Kolarov. Per il signore maglia 11. Va parte Kolarov e Handanovic mette in calcio d'angolo. Gran parata da parte del portiere dell'Inter. Gran punizione.
Ottimo tiro di Kolarov, hai visto? Grande giocatore di scuola Raiola, bravo. Che se lui si muove dall'altra parte
per immaginarselo sopra la barriera, prende gol lì. Gran parata questa di Andanovic, davvero molto bella.
Mi segnalano che l'asse del gol è di D'Ambrosio.
Ti chiude il pallone, sì, è vero. Perché Nzonzi lo prende prima, lotta con Brozovic che tocca. Nzonzi non si accontenta neanche del calcio d'angolo. Va di nuovo da Under. Ancora la Roma che comunque sta reagendo bene. Fuori da Cristante, che può mettere il cross. Cosa Cristante verso il centro, lontana difesa dell'Inter. Tocca Skriniar. Kolarov arriva prima di D'Ambrosio, che però non lo fa passare ancora. Kolarov su. Non ho capito se c'è fallo o no. Cosa semplicemente rimessa laterale.
Non c'è niente, fallo, tutto fallo, a posto. Fallo, circolare, circolare.
Fallo, calcio di punizione per la Roma.
Madonna miseria.
Rivediamo. Sì, è fallo questo, effettivamente, di D'Ambrosio. Che ha portato la punizione. E questa ancora la gran parata di Andanovic con la mano di richiamo, tra l'altro, con la mano Andanovic sinistra. Andanovic non si è mosso.
Gran punizione, gran migliorata un pochino nella seconda parte del tempo.
Rossi in mezzo, pallone che viene recuperato dall'Inter con Borco Allegro che spazza via.
La notizia è che l'ha stoppata.
Uscito un cross di gol. Ancora Roma.
La stoppata e la gestita.
Ecco, prato, sembra di Francesco in panchina. La Roma deve stare davanti a tutti sul primo palo. Abbiamo anche Spalletti.
Ancora per poco ci sta. Poi viene
buono dove? E dipende anche dalla prestazione, comunque sì. Non risultato di Francesco. Potrebbe portare qualche riflessione da parte della dirigenza.
Beh, una persona, un maestro di pallone è sempre disponibile a tornare a Roma, se vogliono.
Chi sarebbe?
Lei non è ACIP, non lo sta, non può saperlo, non lo può capire.
Zeman ancora a Roma nel 2018.
Hashtag we want calcio back. Zeman.
No, vabbè, se si vuole portare la Roma a lottare per non retrocedere, fate pure, però non mi sembra una grande idea, francamente.
Si vede che il testino ACIP tu non l'hai preso a Natale. Vabbè.
Manco voglia di prenderlo.
Lei proprio contro il progresso della 7 Pro, delle grandi squadre
progresso
del futuro.
Progresso è Zema nel 2018? Ma mi permetta di essere un po' perplesso.
Beh, ecco, più o meno di Francesco è la stessa cosa.
Ma non diciamo bestialità, per cortesia.
Ma se è stato suo allievo, lo sai.
Ma non gioca minimamente allo stesso modo. Almeno di Francesco la fase difensiva sa cos'è. Al contrario di Zeman.
Ma il gol che hanno appena preso, discuterei sulla fase difensiva.
Ma non gioca con un difensore e 9 attaccanti come Zeman. Come squadra.
Come mai? Non va di moda. Non si può fare. No. Adesso protestiamo.
No. È successo tanto.
Ah, quindi i furbetti come voi della Juve con 5 punte, sì.
Ma
quelli che non sono la Juve.
Ma
quando no.
Mai la Juve ha giocato con 5 punte? Magari giocasse con 5 punte.
Pure voi, sareste multati, vi farei multare io col motorino. L'eccesso di velocità del cazzo che ce ne frega.
Ah, credo che sia questa è la regola. Va bene, ok. Ancora l'Inter. Palla buona.
Il calcio come il teatro. Attore,
Samoa,
co-protagonista e
regolare, attenzione a Samoa, pallone in mitra dell'area di rigore. Gio Mario cicca il tiro. Una deviazione poi comunque aiuta l'Inter. Gio Mario va a recuperare il pallone sulla linea di fondo. Il cross in mezzo, colpo di testa e palla fuori. Tiene però, no, non è fuori perché il pallone è tenuto in gioco dai Cardi. No, credo che non aveva tenuto il gioco il pallone. Si riparte con rimessa da fondo per la Roma.
Ma Vesino non... Cioè, ad anni non gli mettono il suo pupillo.
Vediamo. Secondo me è rigore questo comunque. Io più lo riguardo, questo è rigore. Calcio glielo tira. Comunque, vabbè, ha deciso di non darlo, pazienza.
Si vede proprio lucidata come lei. Mauro direbbe il VAR.
Prova a passare in qualche modo, poi però palla fuori. Hanno valutato.
Guidolin è spiritato da Mauro, lo direbbe.
No, hanno valutato evidentemente su con le immagini che questo calcio non è passibile di calcio di rigore. Non sono d'accordo, ma la discesa di D'Ambrosio. La loro valutazione è questa. E qua gli
esterni che devono diventare. Io vi devo dire, non ci danno neanche i rigori a noi.
Divisione dell'area di rigore, punta sul primo palo, punta sul secondo e punta dietro, che era Icardi. Questo vuol dire gioco corale, tradotto.
Non ci sarà recupero, si giocherà ancora per 20 secondi in questo primo tempo.
Ancora l'Inter.
Combatte Keita con Samuel. Ma Schick in tutto questo esiste?
Sì, non ha praticamente toccato palla.
Vabbè, noi vivimo, l'avevo detto che era uno scabrone. Perché? Cavolo!
Fino al primo tempo intanto. Fischi del pubblico, feroci anche. Credo nei confronti della Roma. All'intervallo 1-0 per l'Inter. Con il gol di Keita al 37esimo. Gianluca.
Beh, c'è duro, forse è meglio.
Gianluca, questo primo tempo come ti è parso?
Ma, a parte l'episodio del calcio di rigore, la Roma non è che abbia fatto così, a parte anche Colaro, così grande pericolo. L'Inter spreco
però un momento, il calcio di punizione, appunto, il calcio di punizione di Colaro, effettivamente. Sì, non è una grandissima partita, francamente.
No, l'Inter fa sempre la solita partita. Mi stupisco che il famoso plus della Roma, ovvero Cristante, Schick e palloni toccati, zero. Mm-hmm. E purtroppo il povero Zaniolo che gli tocca fare attaccante, costruttore e anche facilitatore. Mm-hmm.
Teniamo
l'Inter, che vuoi dire? Manca Vecino, quindi non c'è la gara a Charleroi.
Attendiamo l'intervista flash dall'Olimpico e poi andremo all'intervallo. 1-0 per l'Inter, gol
l'intervallo che colpisce, capito Eric? È differente l'intervallo.
Sì, l'intervallo che colpisce, va bene. Abbiamo proprio Keita, microfoni dei Sky.
Hai iniziato con i gol, non ti fermi più.
No, mi è andata bene lì, Danilo ha messo una bellissima palla, ha fatto il movimento, ha potuto segnare. L'importante è che stiamo in vantaggio, vogliamo di più, vogliamo continuare a segnare e vogliamo vincere questa partita.
Cosa dovete fare per tenerlo questo risultato? Perché anche la Roma ha creato le sue occasioni.
Sì, anche la Roma ha creato, sta giocando in casa, hanno il loro pubblico e niente, la Roma è sempre una squadra peligrosa. E noi dobbiamo stare attenti, dobbiamo continuare concentrati, compatti e andare a chiudere il risultato.
Grazie a Keita, Riccardo.
Queste parole di Keita, hai poi visto il gol di Everton Liverpool, Gianluca?
Sì, te l'avevo detto, è assist della traversa, quindi.
Sì, via di mezzo, effettivamente. Va buono, ve lo farò vedere poi durante i pallonari se ci seguite su vonlive.tv. Dicevo, ci fermiamo per l'intervallo. All'intervallo 1-0 per l'Inter, gol di Keita al 37esimo. Ritorneremo nel secondo tempo per vedere se la Roma riuscirà a riprendere il controllo di questa partita. Tra pochissimo, grazie.
Entra in campo con Team Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. Buon campionato a tutti! Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Buon campionato a tutti!
È iniziato il secondo tempo di Roma Inter, 30 secondi nel corso della ripresa, 1-0 per l'Inter con il gol di Keita realizzato al 37esimo del primo tempo. Risalutiamo Gianluca Ruggio, se è collegato nuovamente con noi, ma il microfono è disattivato in questo momento, quindi lo ritroveremo tra qualche istante, tra qualche minuto. Abbiamo visto nell'intervallo più volte l'episodio del calcio di rigore non concesso alla formazione giallorossa per cercare di capire le possibili interpretazioni, le possibili ragioni che hanno portato alla non decisione da parte del VAR, il fatto che Rocchi potrebbe non aver visto l'episodio e evidentemente da su è arrivata l'indicazione dall'addetto al VAR che evidentemente non era un episodio passibile di concessione del calcio di rigore, interpretazione quantomeno opinabile dal mio modestissimo punto di vista. Fatto sta che comunque non è arrivata la decisione da parte del direttore di gara e quindi poi sulla situazione successiva è arrivata la combinazione, è arrivato gol dell'Inter con Keita che sta al momento decidendo questo match. Vedremo nel secondo tempo comunque se la Roma riuscirà comunque a usare questo torto che a loro modo di vedere hanno subito per accendere un fuoco, cercare di riprendersi questa partita che in questo momento li vede in svantaggio. Cross in mezzo di Keita, a terra il giocatore dell'Inter, area di rigore, non c'è concessione del rigore da parte del direttore di gara, scivolato poi tra l'altro anche credo Icardi, quindi niente di grave. Ancora l'Inter, secondo minuto che se n'è andato nel corso della ripresa, 1-0 per l'Inter. Inter che in questo momento è a quota 31 in classifica, 9 punti dalla Juventus prima in classifica. Ricordiamo ancora una volta venerdì sera, venerdì 7 alle 20:30 da San Siro, Juventus, anzi no, da Milano, scusa, non da San Siro. Juventus Inter. Dall'armeggiare in Russia, credo.
Viene anche Ibra a vedere partita.
Non mi risulta francamente, però.
Sì, perché studia avversario per poi vincere scudetto.
Col Milan la vedo un po' difficile quest'anno, magari il prossimo.
Ma tanto Famiglia Raiola l'ha portato Paquetà, Ibrahimovic, possiamo vincere.
Vabbè, vedremo se sarà effettivamente così. Io mi dubbi, però. Ancora Kolarov intanto.
Perché non ti fidi di Zapata e Zapata centrale.
Giustamente anche, peraltro.
Hanno vinto, quindi dovresti dire bravi.
Ho capito, però diciamo la La grandezza della difesa del Milan l'abbiamo vista sul gol del Parma. Classico gol subito dal Milan su calcio piazzato. Siamo tipo al numero 300.
Purtroppo c'è stato il gol del Parì.
Cross in mezzo, non aggancia Florenzi. Fa una guardia d'Ambrosio e guadagna. Rimessa dal fondo la formazione nerazzurra. Oggi in maglia grigia. Allora, epiloghiamo le formazioni di Roma e Inter. L'Inter in campo con questi uomini, andandomi in porta, D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah in difesa, Borcavallero, Brozovic, Perisic a centrocampo, Borcavallero, Brozovic a centrocampo, Perisic, Joao Mario, Keita, dietro l'unica punta che Mauro Icardi. Risponde invece la formazione della Roma, allenata ovviamente da Eusebio Di Francesco, che ha in porta Olsen, i difensori sono Santon, Manolas, Juan Jesus e Kolarov. A centrocampo Zonzi e Cristante Florenzi, Zaniolo e Lunda dietro l'unica punta che no, 4-2-3 cos'è? 4-2-3-1 anche la Roma? Sì, 4-2-3-1 anche la Roma, no?
Sì, ma stavi sbagliando, non c'è l'uno, non l'ho visto entrare in campo io 14 della Roma, non esiste.
Okay, chic, okay.
È un complotto dei terapeutisti, non esiste il 14.
No, è tecnicamente fisicamente in campo.
Non è vero, lo stai vedendo tu da una prospettiva diversa.
Allora,
credo
che
tu
dicevo, in realtà la formazione dell'Inter è un 4-3 con D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah, Borcavallero, Brozovic, Joao Mario, Keita, Icardi e Perisic, il tre attacco. La Roma invece 4-2-3-1 con Olsen in porta, Kolarov, Juan Jesus, Manolas e Santoni in difesa, Zonzi e Cristante a centrocampo, Florenzi, Zaniolo e Hünder dietro l'unica punta che è Schick.
Lo dici tu?
No, Schick è una cosa decente, al primo tempo l'ha fatta.
Ah, bene.
L'azione, ottimo. L'azione, la grande azione, attenzione all'Inter, Borcavallero. Joao Mario in area di rigore. Joao Mario scivola un giocatore della Roma che è Juan Jesus. E poi la conclusione di Icardi viene rimpallata da un giocatore della Roma. Qui rischiava di costare carissimo l'errore di Juan Jesus che è scivolato. Fortunatamente per la Roma non ha avuto conseguenze questo errore.
Ma è pur sempre lì a giocarsi la sua vita in palio, dai. Jesus, capisco la sua paura in questo momento.
Oh, allora intanto la UEFA ha
scoperto.
No, momento, è il momento di farci due risate perché attenzione Hünder, gol! Ha pareggiato la Roma, sesto minuto del secondo tempo con Hünder. Momento di farci due risate per motivi che poi capirete tra non molto. Però ha pareggiato la Roma con questo bellissimo gol di Hünder al sesto del secondo tempo. Roma 1, Inter 1.
Grande Hünder, vamos, portata a Roma.
Gran gol qui, questo veramente, la parte di Hünder, lo rivediamo. Palla per Hünder, riceve, si porta palla sul sinistro. Grandissimo gol questo di Hünder. Tira
purtroppo i turchi sono più balcanici di quel che pensavo.
Una sassata di collo pieno di sinistro da parte di Hünder. Palla che si insacca alla sinistra del portiere dell'Inter Andanovic che manco si muove. Questo è un grandissimo gol di Hünder. 1-1.
No, quello è il missile di Diocleziano, non lo puoi parare. In Croazia questi sono gol sicuri.
Ma anche non solo in Croazia, mi sa, sa?
Questo è un classico tiro di uno che è vicino ai Balcani. Infatti lui è turco, si vede.
Dicevo, è il momento di farci due risate perché la UEFA ha spiegato come si chiamerà la nuova terza come funzionerà la terza Coppa Europea.
Come si chiama? Dimmelo, quello non lo sapevo.
Si chiama, attenzione all'Inter, seguiamo questa azione con Perisic rimpallo. Si chiamerà UEL2 provvisoriamente. Si giocherà il giovedì e avrà 32 squadre partecipanti a una fase a gironi. La nuova competizione garantirà la presenza di almeno 34 paesi nelle fasi a gironi, oggi minimo garantito 26, con 32 squadre partecipanti a una fase a gironi. Vediamo un po'.
Chi si qualifica, scusa, se già 6 posti in Italia sono occupati?
Allora, praticamente, la nuova competizione avrà lo stesso format della Champions League e dell'Europa League, con 32 squadre partecipanti a una fase a gironi. Intanto qui fanno vedere cosa... Ah no, si è fatto male il giocatore, però niente. Poi, prima degli ottavi di finale, ci sarà un turno di eliminazione diretta tra le squadre seconde classificate di questa competizione e le terze dei gironi di Europa League.
Bello!
Allora, le partite della nuova competizione giocheranno il giovedì. Pertanto, la Champions League continuerà a disputarsi martedì e mercoledì. L'Europa League, la nuova competizione, si disputerà nel giovedì con la creazione di una nuova fascia d'orario per un numero limitato di partite, fissata in linea di principio alle 16:30. Ma da definire ulteriormente.
E vai! Giovedì si buca per vedere le partite. Ah no.
Le finali di tutte le competizioni per club si disputeranno la stessa settimana. Quindi il mercoledì la nuova competizione avrà la sua finale. Il giovedì ci sarà la finale di Europa League. E il sabato ci sarà la finale di Champions.
Sì, ma vorrei capire chi si. Allora, facciamo conto che parte dal prossimo anno. Quest'anno chi si qualificherebbe per questa UFL 2?
Allora dicono che tutte le federazioni avranno accesso a tutte e tre le competizioni e manterranno la stessa quota di accesso complessiva attuale. Quindi mettiamola così. Sostanzialmente ipotizziamola per l'Italia. Allora, le prime quattro vanno in Champions. La quinta e la sesta vanno in Europa League, ipotizziamo. E la settima, che è la vincente della Coppa Italia, invece che andarsi a fare l'Europa League, va a farsi la UL2, praticamente, penso. In realtà non lo spiegano. Cioè, tutti i dettagli con la distribuzione dei ricavi, il nome brand, saranno ufficializzati nel corso del 2019, quindi non hanno ancora detto niente. Comunque, il fatto che le stesse squadre praticamente, cioè le federazioni mantengano lo stesso monte attuale, però partecipano alla Coppa in più. Attenzione, intanto la Roma! Conclusione in area di rigore. E la respinta da parte del portiere da un giocatore dell'Inter, che è De Vrij. Mi fa pensare, dicevo, che ci sarà praticamente, cioè, sarà una suddivisione su tre competizioni invece che su due, praticamente, delle attuali squadre. Lo dicono anche loro.
Quindi settima e ottava praticamente in questo FL2, tranne chi vince se vince la Coppa Italia. Troppa voglia e commette. No, non commette, si è
buttato Keita, dice l'assistente. Allora calcio d'angolo per la Roma. Angolo per la Roma intanto. Palla a terra,
ottima la combinazione. Torna la Mitropa Cup. Sì!
Non è la Mitropa Cup.
Vabbè, tanto quel nome. Allora vabbè, che sponsor c'ha la Champions? Ce l'ho io, la Deutsche Bank Cup. Sì!
Il torneo anglo-italiano ritorna più
no, perché ci sono 34 paesi, non vale.
La Mitropa Cup non aveva 34 paesi, cioè, quante squadre aveva la Mitropa Cup? Florenzi dalla
bandierina, palla in aria ancora. Che bello, potremmo scoprire nuovi giocatori interessanti.
Ma parla per te. La Mitropa Cup era la Coppa dell'Europa Centrale. Si è giocata per tanti anni, perché si è giocata fino al 92.
La chiamerei allora l'Europa che ama Cup. Psicologicamente il colpo
l'Inter. Ma in inglese come la. Cioè, branding internazionale, come la traduci? Ancora Kolarov.
The Football Love Cup.
Piuttosto, secondo me la chiameranno Coppa delle Coppe. Buonanotte a secchio, Florenzi.
Sì, la Coppa delle Coppe, perché è quella più importante.
Attenzione, tacco la Roma. Palla in mezzo, palla in fallo laterale. Roma molto meglio. Molto, molto meglio in questo secondo tempo.
Sì, anche perché l'Inter è un po' crollata. Molto bene anche attraverso la soluzione. Non so per quale motivo.
Messo in gioco filata all'Inter con D'Ambrosio. Che sta arrivando molto bene coi tempi giusti. Si lamenta un po' Spalletti dalla panchina della prestazione dei suoi.
È poco balcanica, l'ho appena detto. Se leggi il labiale l'ha detto.
Ancora l'Inter. Asamoah.
Che però avevo una notizia migliore, però, di quella delle coppe, che la Juventus 23 ha vinto una partita.
In cosa sarebbe migliore questa notizia? Di grazia.
Beh, la Juventus 23 almeno fa dei punti e non va in retrocessione, direi ottimo. Gol di Dipardo, poi.
Di chi?
Dipardo. Cioè, si chiama Dipardo di cognome.
Vabbè, cavolo di suoi, mi spiace. D'Ambrosio.
Vabbè, ci avete un difensore che si chiama Coccolo, dai, su. Gio Mario.
Coccolo che è stato, ricordiamo, campione anche Iron Man Heavy Metal Weight della DDT, ricordiamo. Ancora l'Inter intanto, pallone.
Ah, pensavo
occhio, zero, conclusione da parte di Borja Valero, guadagna un calcio d'angolo l'Inter.
Dalla possibilità di far gol.
Bravo. Già da primo tempo.
È così, dall'inizio della partita.
No, tutto interessa. Che bello.
O comunque alle potenziali conclusioni.
Vediamo, il Milan City ha perso con l'Ecco. Madonna. 4-5
importanti situazioni. Angolo per l'Inter. 14 nel corso della ripresa.
Cioè Casale quarta, Milan City 17esimo. È un mondo ingiusto.
E ciò la dice lunga, credo.
Oh, 4 vittorie consecutive il Casale, sì, direi ottimissimo.
Ah, è vero. Assolutamente vero. Patrick Schick ha appostato sul primo palo. Brazovic, messo in gioco.
Chiederanno una sponsorship fra un po'.
Ma va, Borja Valero, cross in mezzo. Alto per Riccardi, c'hanno i soldi manco per piangere a Casale, figura.
Vabbè, intanto però i risultati stanno arrivando.
No, quello sicuramente, non lo metto in dubbio.
Ricca di tante emozioni, di tecnica, più voglia di costruire che di distruggere.
Si sta intanto scaldando un po' chiunque. C'è opportunità al di là dei due vicino alla bandierina del calcio d'angolo, peraltro bellissimo, alla sinistra del portiere della Roma. In questo secondo tempo c'è un po' un porto di mare, ci sono almeno 7-8 persone che si stanno scaldando delle due squadre. Zaniolo entra in area, Zaniolo tenta il tiro, palla che finisce sul fondo.
Vabbè, Zaniolo, per non sapere né parlare né scrivere, il tiro però lo fa.
Ah, però sta giocando molto bene, secondo me.
Beh, d'altronde non c'è il centravanti praticamente lì che fa la pausa pranzo. Ci credo che Zaniolo stia giocando bene. Fa due ruoli in uno oggi. A ricevere dal portiere su rinvio dai centrocampisti di Focolini. Prova ammirabile, potremmo dire.
C'è un commento di Unfair Play che secondo me è notevole, che merita la lettura. Il funzionamento corretto del VAR è durato giusto il tempo di far morire Biscardi felice. Attenzione alla Roma, palla lì indietro. Zonzi,
mi sa che un Biscardi non avrebbe mai capito queste regole.
Fallo di Cristante intanto, calcio di punizione per l'Inter, protesta molto vivacemente la Roma. Intervengono anche i giocatori dell'Inter. Vediamo che
Mauro Icardi, qui Brozovic liscia il pallone e poi
qui secondo me non c'è assolutamente niente.
Giocando la palla, pesta il polpaccio di Brozovic.
A meno che non si sia incontrato qua col polpaccio, vediamo.
E qui Brozovic l'anticipa e poi
sì, c'è un pestone, sì, giusto.
Senza farla apposta,
sì. Se lo trova sotto non è un fallo giusto, ha ragione secondo me il team di commento di Sky.
Ho appena letto l'articolo sulla terza competizione, ho scoperto chi l'ha fatta. Agnelli.
Vabbè, Agnelli è rappresentante del presidente dell'ECA, quindi qualche
portiamola. Io non la faccio.
Vabbè, per farla mi sa che lei deve arrivare settimo in campionato, non glielo auguro,
Frank. No, chiederemo alla settima e all'ottava di non farla. Boicottiamo.
La settima e l'ottava è un po'.
Hashtag boicotta.
La settima e l'ottava è un po' difficile che la faccia, nel senso. La settima può darsi, l'ottava no, perché tanto l'ottava non si qualifica niente. Perché massimo ne portiamo sette in Europa, quindi più di sette al momento non ne portiamo. E
quindi noi siamo qualificati per sta roba il prossimo anno?
Voi in questo momento siete, ve lo dico subito.
No,
non parte prima del prossimo bando, quindi non parte, contando che questo è il primo anno, non parte non parte prima di due anni praticamente.
Quindi il prossimo anno si faranno le qualificazioni per andare.
No, ci si basa sul piazzamento in campionato o altri criteri? Questo ragazzo può.
No, volevo intendere che nelle classifiche per quando ci sarà in futuro ancora un parte dovrà leggere anche posizione, qualificazione e terza coppa.
Intanto esce Keita, entra Politano, primo cambio della partita. Cresciuto nella
Roma e ha fatto un gol, poi ha finito.
Sì, quello è vero. In Serie A.
Anche perché Politano è il secondo capo cavaliere dell'Inter, quindi ci sta che entra.
E fino a questo momento possiamo dire l'acquisto più importante.
Adesso che tra l'altro mi hai ricordato quell'essere disgustoso, devo ricordarmi di ricordo che più tardi è richiesta la sua presenza.
Abbastanza.
De Frey è arrivato come titolare. Cominciamo un pelo prima stasera, 22:45.
Eccolo, che bello, continuo a guardare il loop in tutti i pedischi, non riesco a smettere.
Il giovane, questo giovane promettente, no? Questo giovane.
Ma parte della metà campo sua, come fa a fare quello sprint lì? Come fa?
Questo giovane di belle speranze, di 39 anni del Chievo.
E 7 mesi, aggiunge anche 7 mesi.
Occhio all'Inter con Politano. Politano arriva quasi sulla linea di fondo, deve fermarsi. Inseguito da Kolarov, pallone all'indietro, ancora l'Inter con Borcavallero, allarga per Politano, bello suo stacco verso il nulla, cross in mezzo di Politano, la palla viene respinta dalla difesa della Roma. Errore qui brutto della Roma, vediamo se ne approfitta l'Inter. Palla sulla destra, D'Ambrosio. Borcavallero avanza. D'Ambrosio, Borcavallero. Fermato regolarmente, palla in fallo laterale.
Ma non possono pareggiare, è finita la partita, basta, fine.
Perché mancano ancora 26 minuti più recupero, ancora lunga.
La gente ha sonno, alle 10 dobbiamo andare a dormire.
Quello è un problema suo, presidente, mi permetta.
Non mi interessa, voglio smettere, dai.
Vuole smettere addirittura?
Basta, voglio rimanere così.
Palla fuori intanto, rimessa in gioco, affidata all'Inter, credo ancora. Qui vediamo, credo, il gol con Sky Sport Tech.
Sì, questa è la Samoa, sta parlando. Certo, perché vorrebbe abbassare un centrocampista.
Si promette una settimana di belle partite, perché dopo questa ci saranno la partita di Bergamo e poi la Coppa Italia. Non finiremo più.
Coppa Italia, ricordiamo che noi giovedì sera seguiremo Torino su Tirol in diretta dalle.
Sì, soprattutto da Toto Zigler, vedere partita bene.
Credo sia alle 21 o alle 20.45, non ricordo mai l'orario.
20.45.
Occhio all'Inter, pallone buono in area di rigore, la conclusione con deviazione. Conclusione di Perisic e interviene Manolas, pallone oltre la traversa, palla in calcio d'angolo.
Io non posso vedere martedì la partita, sono Gabbio.
Vabbè, è un problema suo, presidente.
Ma la commentate voi?
No, cos'era? Sampdoria. Cazzo di partita c'è?
Gaspal! Attento!
Gol all'Inter ventesimo e 12 nel corso del secondo tempo. Mauro Icardi per il vantaggio dell'Inter. E il gol numero 8 in campionato per l'attaccante argentino. Roma 1, Inter 2.
Te l'avevo detto che se gli si danno palla balcanica lo faggo. Dai, 2-1. Su di tanti giocatori in campo in questa
partita, molto più basso. 21esimo della ripresa, adesso descriveremo il gol.
118 gol in Serie A in 201 partite.
Discreta la media, 118 gol in 201.
1,25 a partita. Completamente solo quando parte
il cross. Cross in mezzo.
No, solissimo. 0,75 al contrario.
Solissimo qua Icardi.
Praticamente fa tre quarti di gol a partita, siamo veramente a fare quasi un gol a partita, attenzione. Tu hai visto lo stacco di Icardi? Cioè, se lo fermiamo.
Ma guarda dove è andato, ora che è andato più alto Zonzino. Gol numero 8 in campionato per Icardi. E Inter che va sul
Inter che adesso è il secondo miglior attacco del campionato con questo gol.
Il primo qual è?
Il tuo, ti piace?
Abbastanza, sì, direi abbastanza.
Ti sorprenderà qual è il quarto miglior attacco del campionato?
Non lo so, onestamente.
Eccoci qua, la squadra più divertente di Europa che allora, riparte per voi.
Allora però ne dobbiamo parlare domani sera, perché quindi non ci sono dubbi. Bisogna vedere.
Ne parleremo anche domani alle 10, alle 11, alle 11.30 a mezzogiorno. Voi?
Scusi, a che ora può ripetere?
10, 10.30, 11.30, 12.15, 13.14, 14.2, a voi?
Grazie, molto gentile. Giocateveli all'otto i numeri che abbiamo appena dato. Quando era più giovane. In realtà
è sempre stato uno dei suoi punti. E per esempio il quinto migliore attacco della Serie A, e questo non è un bluff, è una squadra che a quanto pare un vice ministro dice che faccia schifo.
Che è il Milan. Se tu pensi che non è
Pavoletti. Quarto migliore attacco della Serie A.
Ma il Milan segna, il problema del Milan è che piglia anche gol però. Incredibile, Icardi
quando va. Non è brutta come difesa, ne ha solo presi 18 quest'anno. L'anno scorso doppietta in rimonta. Ne ha presi di più delle prime sequele che ne ha prese di più, quello si può dire.
Ancora Inter intanto. Jean Mario finisce a terra. Mentre Kluivert nella Roma, vedremo al posto di chi.
Nei suoi ritorni all'Olimpico, Spalletti davanti a tutti della Roma non si sta trovando.
Inquadrato intanto elementi della formazione giallorossa in tribuna. Non si è inquadrato Edin Dzeko.
Per il momento 12 punti.
Torna per noi, che quella è una merda!
Hai detto tu, Lele, e quindi Florenzi Terzino.
Ma perché lo hanno pagato così tanto?
Zaniolo davanti, qui Under lascia il pallone.
Mi sono fatto fregare a uno e mi ruba i soldi come il povero.
Roma che aveva fatto comunque un buon secondo tempo, cioè al di là del gol subito dalla Roma, da Icardi, comunque la Roma secondo me ha fatto un buon secondo tempo.
Beh, la giustificazione può essere quella che si dava al Milan oggi, cioè che mancano i giocatori, tutto qui.
Zonzi, cross in mezzo con deviazione, calcio d'angolo per la Roma ancora una volta.
Teoricamente la Roma manca uno dei centrali, il terzino, uno dei mediani, due mezze punte e il centravanti.
Ecco Kluivert. Adesso ha fatto quello che lui gli chiede. Seguimi. Vedremo al posto di chi entrerà. Rimessa dal fondo, non calcio d'angolo, rimessa dal fondo per Winter. Ed ecco il cambio nella Roma. Esce il numero 18. Esce Santon ed entra Kluivert. In quella posizione
spesso Florenzi terzino destro e Kluivert lassù.
È la fascia dove sicuramente la Roma ha provato a costruire di più, anche se nel primo tempo poi non erano arrivati da lì grandi pericoli.
L'assist di Icardi è del nuovo Pirlo, non l'hai notato.
No, Pirlo vi sarebbe di grazia. Tutte le squadre hanno
dimostrato di sapere. È Marcello Brozovic, caro mio. Ti ricordo
perché il nuovo
che è stato
Pirlo. Il nuovo Pirlo, adesso aspetta che becco il giornale.
Tutte le squadre, tutte le due squadre.
Il nuovo
vedi che però lo intervistano, vuol dire che tutti
no, danno no, 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 non volevo dire quello. Il nuovo Pirlo è un soprannome che è stato affibbiato da una persona che dovrà indovinare. A un giocatore
a Tonali,
bravissimo, del Brescia. Juan Jesus per Olsen. Soprannome che è stato dato, te lo dico subito. Devi indovinare chi l'ha dato questo soprannome, praticamente.
Fa il giornalista?
Ni.
È un opinionista?
Ni. Più che il nuovo Pirlo, è il Pirlo del futuro, il soprannome.
Pellegatti, dai.
No. Buonasera intanto.
Buonasera.
Non può essere Pellegatti. Non può essere Pellegatti. Tornare a giocare a Brescia, quindi.
Ok.
È una persona che ha a che fare, diciamo, con quella serie lì, o che ha avuto a che fare, diciamo, con quella serie lì. Mettiamola così.
Sarà mica il maestro?
No.
Vedi, il maestro mica lo dice queste cose
dico,
qui.
Se ti dico...
Buonasera, ma ho sentito parlare una persona che ha 5 punti sotto?
Sì, esatto, oggi sì. La classifica in alto, Napoli, mi permetta, dottor Lilloni, lei è proprio un ganassa, cioè, appena vincete una partita, cioè, all'improvviso.
A parte che ultimamente, in un modo o nell'altro, ne abbiamo vite parecchie.
Ma insomma.
Allora, te purtroppo non distingui Adong da Fudong, tanto poi Fudong ti torna in Serie A prossimo anno, quindi.
Con chi?
Col Palermo. Conclusione intanto che si finisce fuori.
Beh, però bisogna ammirare la coerenza e anche per certi versi la democrazia di zio Fudog.
Mano qui, ragazzi! Mano!
Porco Giuda che fallo di mano!
Mano qui di Brozovic!
Il metro utilizzato nelle ultime settimane. Non vale, grazie a quello, vale tutto, vale come corpo. Questo è calcio
di rigore. Vediamo, attenzione, perché mi sa che vanno a vedere. Che adesso andrà a segnare, te lo assicuro. Vediamo, va a vederlo. Te lo dico prima, calcio di rigore. Mi sa che adesso verrà da rigore. Rigore mi sa che
lo batte Schick, quindi batte un fantasma, un calcio di rigore.
Vediamo.
Andiamo un po'. Tocco
di Skriniar.
Pallo di mano che si
arriva. Devi andare un po' avanti, non puoi tornare indietro prima che arrivi. Ecco
qua.
Sì, questo è rigore, ragazzi.
Sì, infatti, gli è bastato, credo, per vedere. Lui sceglie di aprire. Vediamo.
Questo qua è rigore, ragazzi.
No, questo è calcio di rigore. Sì. Assolutamente.
Se hanno dato quello di Sanzino, posso andare questo tranquillamente.
Più che mano, precisiamo, è gomito. Va, calcio di rigore. Non c'era assolutamente molta scelta. Le immagini erano evidenti, va detto che sembravano anche evidenti le immagini del primo tempo sul calcio di rigore non concesso alla Roma per fallo in area di rigore, però qui direi che onestamente.
Dai, la non concessione
di calcio rivolta è stata veramente clamorosa qui.
Ha preso la porta a Kolarov. Sì, sì.
Lo tira Kolarov. 28esimo del secondo tempo. Possibilità per la Roma di andare di nuovo a pareggiare. Beh, però tiratore della Roma oggettivamente è più Kolarov che non Schick. Sui calci piazzati. Kolarov contro Andanovic. 28esimo del secondo tempo. Anzi, 29esimo che inizia in questo momento. Parte Kolarov, il tiro, il gol! Il 2-2 della Roma con Kolarov al 29esimo. Roma 2, Inter 2. E Roma che trova questo episodio a lei favorevole. Puoi mettere là, ma è difficile parare. Vediamo adesso come prosegue la partita.
Roma, gore della città.
Santità, voglio dire, però non è che in
campionato è il vice capocannoniere. E vamo se ste merde dos a dos. Il gomito di Kolarov e poi
il rigore che non si può prendere mai, neanche se ti butti. Rivediamo il tiro di Kolarov. E questo è tirato perfettamente. Questo è un gran bel rigore.
Imprendibile.
Questo è un gran bel rigore. Forte angolato. Forte molto angolato. 2-2 quindi all'Olimpico. Arpione il pallone, ci arriva Manolasso. Tocca a Gio Mario. Ancora l'Inter. Vediamo adesso come prosegue la partita. E comunque arrivano scherzando 4 gol.
Ma perché devono vincerla per forza? Non va bene il 2-2, è bello, spettacolo, divertimento.
Vabbè, ma domani voi regolate facilmente l'Atalanta e vi togliete il problema.
Io ho tuo silenzio.
Attenzione all'Inter. È la parata della parte
di Roma. Cosa ha detto? Blocca la palla.
15 e 3. Niente, ha detto che meglio l'ha preso Cutrone. Vedi, ve lo beccate voi.
Comunque, tornando a chi disse che Tonali è il Pirlo del futuro, se vi dico che non è un uomo, capite chi è. Probabilmente.
Ma che, Marica
non è un uomo?
No, non è un uomo. Chi è che aveva a che fare con la Serie B che non è un uomo?
Che
adesso ha a che fare, conduce una trascrizione raccapricciante su un servizio di streaming di sport, diciamo. Occhio alla Roma! Numeri in area di rigore, cicca il pallone, possibilità del 3-2 per la Roma che non arriva.
Cos'ha lisciato Under?
Sì.
Io continuo a chiedermi questa domanda, ma in tutto questo furore di attacco, ma Schick cosa cazzo fa?
È un'ottima domanda.
Tecnicamente tutti mangia pane a tradimento, credo.
Ancora l'Inter. Siamo già dall'altra parte, squadra un po' lunga adesso, vediamo se ne approfittano. Dice che è un giocatore dell'Inter, tutto regolare secondo il direttore di gara, dice di alzarsi. Dice a Politano di alzarsi.
E quindi adesso si mette a caffare la premonitrice.
Questo è fallo. Questo era fallo, però è fuori area, quindi comunque non si può intervenire, purtroppo.
Sarebbe, sai che, attenzione perché sai, da premonitrice a maga, a sfera di cristallo, a sfere, a cosa usa come sfere, il passo è breve. Siamo calmi perché...
Ma tanto lo farà vedere quando osterà uno degli show più belli di sempre, ovvero il Gazzetta Sport Award.
Cos'è mercoledì, no? Cioè li fa martedì, però vanno in onda mercoledì, mi sembra, sulla 7. Credo.
Ecco, infatti, e speramente in quell'occasione potrò annunciare che il Torino si iscriverà alla Coppa dell'Amore
dell'Europa. Ma deve qualificarsi intanto per cominciare, primo, secondo, poi...
Ci siamo già,
questa coppa.
Guardi, allora, sul sito di Sky c'è come funzionerà. In realtà non hanno detto come funziona, però cioè, ci saranno praticamente tutte le federazioni che potranno parteciparvi, le stesse squadre che ci sono adesso praticamente, cioè il monte squadre sarà lo stesso, però allargato a 3 competizioni invece che 2. Cambia nella Roma, esce Zaniolo che ha fatto un'ottima partita secondo me. Davvero una bella partita.
Quindi vorrà dire meno squadre in Champions o squadre,
no,
squadre
di secondo me meno
squadre. No, squadre più in Europa. Secondo, la settima va in Europa.
Secondo me meno squadre in Europa League, cioè invece che 3 ne vanno 2. Per noi italiani almeno.
Invece che preliminare, terzo preliminare c'è o preliminare quarto o diretta. Basta.
Comunque, tornando al servizio streaming di sport che abbiamo menzionato in precedenza, è stata una giornata positiva per Dario. Nel senso che non mi pare di aver visto grandi lamentele da parte tua nei confronti di DAZN, no? Visto che hai
potuto. La prima partita che ho visto, devo dire, anzi. un'immagine particolarmente fluida, nitida. Adesso devo metterla alla prova su PS4, voglio ecco. vedere.
Degli esterni della Roma. L'unica cosa
quindi
è che
tu
vai, scusa, vai
quindi tu purtroppo non l'hai visto sabato, quindi quando dovevi vederlo.
E cosa dovevo vedere?
Cosa dovevi vedere? Il programma preferito dei Pipparoli di tutta Italia.
Che è, Diletta Gol.
Dopo 4 gol della Sampdoria sarà stata la puntata hot.
Ah, ecco. Beh, figurati, tu dici perché Ferrero. Beh, ma Ferrero adesso ha altri problemi, quindi non credo.
Esatto. Dottor Lillori, ce l'ha un po' di pane e mortadella per Gabbio.
Per l'Inter. Seguiamo questa
guarda, ho mangiato un'ottima fetta di crostata, però l'ho finita, mi spiace.
Assist di petto per Riccardi, che non riesce però ad agganciare il pallone, più che altro perché viene anticipato. Riparte la Roma, che combina però un pasticcio, ancora Riccardi. Riccardi recupera, subisce fallo da dietro, calcio di punizione e cartellino giallo per l'autore del fallo, che è Kolarov.
Io avevo solo centrato da soli in carcere, mi danno altro. Adesso la punizione sarà per l'Inter, più o meno dalla posizione in cui Kolarov ha fatto tre mani. Qualcuno mi porta martedì a vedere la partita con la spalla.
No, mi spiace, non credo sia neanche.
Turno infrasettimanale, che palle.
No, è Coppa Italia.
Ah già, noi facciamo sempre Torino su Tirol.
Se proprio dobbiamo.
Ma vede lei, è lei che l'ha proposto, non è
io?
Che
io?
No, sono realtà, stato in io
realtà, guardi che è stata un'idea di Gianluca, in realtà.
Ah, ecco.
Ah, noi dobbiamo difendere l'indipendenza di squadre di serie piccola come su Tirol.
Quando è che giocano? Giocherebbero mercoledì o giovedì?
Giovedì, tranquillo, giovedì.
Cross in mezzo, ancora la Roma, attenzione, l'aggancio di Brozovic, si immola un giocatore della Roma che ha, credo, decisamente la peggio. No, si rialza Florenzi, anche se un po' zoppicante. Occhio ancora alla Roma, era Borca Valero in realtà e non Brozovic, pallone in mezzo, ancora palla in attacco, calcio di punizione per la Roma quando mancano 10 minuti e mezzo alla fine, più recupero, vai.
Dicevo che se giovedì si dovesse eventualmente fare quell'orrore potrei arrivare un po' in ritardo, però ci sono.
Intanto però stasera non c'è solo questa bellissima partita, ma c'è la Mission Impossible dell'anno, ovvero il tenente che gioca contro il Paris Saint-Germain. Ci proverà.
È Corneius?
Sì, però in panchina, gioca solo Caramon in questo momento.
Beh, ci sarà un motivo, diremmo noi, no?
Perché entra dopo, fa doppietta e fa sconfiggere il Paris Saint-Germain.
Allora, sono usciti Borca Valero e Perisic, sono entrati Lautaro Martinez e un altro giocatore che non ho visto, purtroppo.
Vecino, è entrato Vecino al posto di Borca Valero.
Grazie mille. Inquadrato una tifosa dell'Inter. Intanto.
Lo ha messo solamente perché così Adani è contento, dai.
Allora, le partite di Coppa Italia degli ottavi di finale, dei sedicesimi, scusa, di finale, sono... Che poi in realtà sono 8, perché agli ottavi ci saranno 8 partite, però ne passano 8 da questo turno. È il quarto turno più che sedicesimi di finale. Martedì alle 15 Benevento Cittadella, alle 18 Bologna Crotone, alle 20:45 alle 20:45 Sampdoria Spal. Mercoledì alle 15 Novara Pisa, alle 18 Sassuolo Catania, alle 20:45 Chievo Cagliari. Giovedì alle 18 Genoa Virtus Entella e alle 20:45 Torino su Tirol. Quest'anno è già stato sostituito 3 o 4 volte. Mancano 10 minuti alla fine. No, comunque dicevo, l'unica cosa di DAZN che secondo me è migliorabile è la qualità dell'immagine, nel senso è uno stream a 720, secondo me si può far meglio, francamente.
Sì, l'ho trovato buono,
sembra,
devo dire.
Sembra un SD pompato, più che un HD.
Ah, miglioreranno le linee poi col tempo, il primo anno ci può stare.
Sì.
Sarebbe peggiore se al secondo anno non migliorassero proprio la qualità video. Mm-hmm. Quello sarebbe inaccettabile.
Ancora Brozovic intanto allarga sulla sinistra, errore qui di Brozovic, non si capisce con Asamoah, avanza la Roma con Florenzi controlla, porta avanti il pallone, si mangia due giocatori dell'Inter, il cross deviato però e palla su in fallo laterale, ultimi 10 minuti, anzi 8 minuti di questa partita, rimane a terra Florenzi, sta per entrare il giocatore della Roma. Facilmente l'abbiamo visto alla sinistra. E poi adesso da terzino ancora spinge. E qua tra poco il cambio non è ancora stato effettuato. Pastore entrerà nella Roma. Eccolo qua il cambio.
Pure che lui! Disastro! Disastro!
Esce il numero 17 della formazione romanista, che è Under, ed entra Pastore al suo posto.
Non capisco questo cambio, onestamente. Applausi per Lindero, oggettivamente.
Ha fatto un grandissimo gol. Preferisce
usare al meglio Perotti che... Tutti gli altri attaccanti della Roma, l'applauso è doveroso. E non per quello che era a centravanti, ma per gli altri tre sì.
Hanno finito i cambi tutti e due, sia la Roma che l'Inter, perché nella Roma era uscito Zaniolo ed era entrato Kluivert e poi era uscito Santone per far posto a Perotti. E adesso, come detto, esce Under per far posto a Pastore. Nell'Inter invece sono
recuperati sia Pastore che Perotti in settimana, quindi proprio all'ultimo.
Perché la Roma cross in mezzo con la parata da parte di Andanovic. Invece per l'Inter sono usciti Borcavallero, Keita e Perisic per far posto a Vecino, Politano e Lautaro Martinez. Occhio all'Inter. Vecino cambia tutto sulla sinistra. Un po' troppo largo il pallone, ma il pallone rimane in area. Palla in mezzo e la chiusura provvidenziale di un giocatore della Roma, anche se l'Inter rimane in zona d'attacco. Politano tenta di vincere uno il dribbling e non ce la fa. Si para davanti Kolarov. Ancora la Roma. Perotti all'indietro. Insiste la Roma. Palla che può dare veramente quasi solo lui. Ancora Pastore con l'esterno. Dentro per Schick, chiude De Frey. Poi pallone a centrocampo, ancora la Roma che tenta di ripartire. Perotti avanza, pallone sulla sinistra per Pastore, il cross di Pastore in mezzo. Stop di petto da parte di Samoa che allontana. Partenza ancora dell'Inter, squadre lunghe adesso. Vediamo se con le squadre lunghe ne riuscirà a nascere qualcosa. Brozovic allarga sulla sinistra, avanza ancora Asamoah cross in mezzo, un po' largo, anzi in realtà Politano controlla molto bene, però Politano si porta a fare sul sinistro, Politano tira addosso un giocatore della Roma per sua sfortuna e la Roma riparte. Bella azione comunque di Politano. Perotti, squadre lunghe e stanche, anche aggiungo.
Ho visto poco, ma quello che sentivo hanno corso anche abbastanza.
Sì,
eh?
Confermo. Ancora la Roma. Kluivert. Pastore per Kluivert. Uno contro uno con Skriniar, ad alta velocità. Kluivert tenta il cross, nel momento non lo trova, si fa buttare il pallone in fallo laterale. Tanti uno contro uno in diverse zone del campo, molti guardato Skriniar contro i terzini, contro messo in gioco battuta dalla Roma, ultimi 5 più recupero. Vediamo tanti rimpalli. Avanza la Roma. Pallone verso l'area di Cristante. Zonzi. Kolarov per Perotti. Inseguito da D'Ambrosio all'uno contro Perotti, uno. Aggancia il monito Perotti, si Perotti contro Zonzi, D'Ambrosio Perotti, vince momentaneamente il confronto, no, lo perde in realtà perché l'Inter recupera pallone. Nuova ripartenza dell'Inter, buona l'avanzata di D'Ambrosio che corre molto. D'Ambrosio pallone verso l'area di rigore, Icardi anticipato, si lamenta un giocatore dell'Inter. Pallone adesso giocato dalla Roma, si continua. Pastore, sembra veramente una partita di qualche anno fa. Pastore avanza Pastore, buona la progressione da parte del numero 27, fa tutto da solo. Qui un po' troppo pretenzioso qui Pastore a tentare il cross. Si continua ancora. Palla sulla destra del Politano. Politano avanza.
Sto notando una grande partita di Joao Mario, non mi aspettavo Joao Mario così comandato.
Attenzione, ancora l'Inter, Martinez in 4 addirittura vanno a fermarlo. E poi Manolas allontana il pallone, non in fallo laterale. Adesso in fallo laterale, ma l'ultimo tocco di un giocatore dell'Inter. 4 alla fine di questa partita, più recupero. Bello il movimento di Cardi. Saranno minimo 3 minuti di recupero. Manolas a seguirlo,
dopo non ho capito cosa è successo tra i due. Devo ammettere che Spalletti, se recupera anche Joao Mario come ha fatto oggi, è veramente una bella squadra vinta adesso. Sì.
Altro che
rimessa in gioco.
Allacciati perché Cardi. Però la maglia no, la maglia colore posta al marketing.
Posizione per l'Inter battuta, palla allontanata alla difesa della Roma, ancora l'Inter che insiste. Asamoah allarga. Uno contro uno ancora Politano. Perotti, la butta dentro, Politano cambia tutto. Va a cercare Joao Mario, anticipato di testa. Florenzi poi Schick addirittura è andato a contendere il pallone. Lancio lungo in avanti ancora per Kluivert. Chiusura ottima qui da parte di Asamoah. Questo passaggio per Andanovic. 3 minuti e Schick a terra.
Si allungherà il recupero, Rocchi va a verificare le condizioni. Ma ci stia a terra quella merda! Via, boom!
A terra Schick. Ferma il gioco il direttore di gara, arrivano i sanitari. Lo dà ai medici, rivediamo.
Sul braccio più che sulla schiena,
Sì, non è caduto benissimo effettivamente qui.
Questa è la gran giocata di D'Ambrosio che passa su Perotti e con le...
Signor arbitro, togliete dal campo quella carcassa dell'uomo morto, grazie.
Che sarebbe la carcassa dell'uomo morto? Chic,
sì, esatto. Favorita dalla
chiusura di... Ti ha fatto giocare Zaniolo 3 volte, poraccio.
Abbiamo visto inquadrato Monchi.
Mi fa incazzare, penso, 42 milioni, porcaccia la miseria.
Insieme a Francesco Totti in tribuna. Ipotizzo tra VAR, sostituzioni, perdite di tempo. 2 minuti alla fine. Buon appetito intanto a Dario che sta mangiando.
No, non sono mio padre che sta mangiando del gelato molto rumorosamente. Ti augurano buon appetito.
Il gelato a dicembre?
Ma gelato tutto l'anno nella nostra famiglia.
Ah, gelato Fudong, bravo.
C'è pure gelato adesso, avete?
Sì, sì, gusto troppo molto, molto buono.
Che schifo, che schifo.
No, vabbè, ma è tutto caramellato, normale.
Vabbè, ma chi caramellato se ne come?
Chi se ne frega, cioè che è tutto caramellato.
Beh, caramello, Coca-Cola, un po' di petrolio liquido, tutto a posto.
Petrolio liquido?
Sì, sì, petrolio appunto di carcassa, buono.
No, e poi aggiunge anche gli ottani che sono salutari, esatto. Insomma.
E va detto che magari...
C'è anche l'opzione Velmi, però in Italia non piacciono Velmi da mangiare.
Va detto che il petrolio potrebbe essere probabilmente più digeribile della Coca-Cola. Sarà calcio d'angolo intanto in favore dell'Inter.
Ma sa cosa? È un attimo, perché se lei anziché dire Vermi dice Vermicelli, lo vende anche qua. È solo una questione di semantica.
Com'è che diceva
Pier... Va bene, fallo dico, ho visto Fudonga Palermo.
Cos'è che cantava Pier Piero ai tempi? Verme Vermicello e poi qualcos'altro, se non ricordo. Iniziamo con Verme Vermicello, sicuramente. Risale la corrente. Ancora l'Inter, siamo nell'ultimo minuto di partita. Più ovviamente sarà recupero. Marcelo
Brozovic. Sarà anche bello lungo il recupero, mi sa.
Minimo 3 minuti.
Più vari. Anche 4-5. Sì, ti ricordo il rigore.
Sì, contando gli episodi, hai ragione. Giusto, contando gli episodi del VAR e tutto, sì. Sventagliare per Politano la palla. Politano va a agganciare benissimo il pallone e guadagna un calcio d'angolo. Molto bravo Politano. Ingresso degno di nota di Politano in questa partita. È entrato nella ripresa.
Devo ammettere che metterlo in camera con Perisic e Brozovic ha dato i suoi effetti.
È entrato al 62esimo Politano e si è inserito molto bene. Brozovic, calcio d'angolo che non è esito per l'Inter. Palla ancora in fallo laterale. E piano
piano allontanato. Strano, perché il nuovo Pirlo li dovrebbe mettere bene, farlo a calcio d'angolo.
Saranno 5 minuti di recupero.
Vedi.
Palla sulla linea di fondo, non riesce a tenere il pallone in campo l'Inter, sarebbe essere fuori dalla Roma. Ha lavorato da prima punta.
Beh, se finisse così, direi che, a parte aver quasi chiuso il campionato in testa, le altre posizioni sono tutte aperte. Di nuovo in campo a
Torino contro la Juve. E in che senso quasi chiuso il campionato in testa?
Vabbè, più 11, considerando che domani, come ha detto Cennari, l'Atalanta è la migliore squadra in Europa, vincerà.
Vabbè, non è detto che domani vinca l'Atalanta, eh? Praticamente perfetta. Tocco di Schick verso Perotti. Più che altro, al di là di come potrebbe finire domani sera, io credo che l'ultima spiaggia per questo, poi ve lo chiedo eventualmente durante il pallonare se la pensate con
Juve-Inter.
Occhio lì! Sì, esatto, sì, volevo arrivare a quello, cioè l'ultima spiaggia del campionato è probabilmente Juve-Inter. Se la Juve passa indenne anche l'Inter e magari la batte anche, si fa molto 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 complicato per le altre raggiungerla.
Abbastanza, sì, perché... Se le batte tutte in modo convincente almeno una volta a quel punto. Però secondo me
si è
concluso
poco. No, si è fermata la sua estetica. Se n'è andato 1 minuto e 20 nel corso del recupero, nel corso del secondo tempo per quanto riguarda il recupero. Vita da giocare, perché c'è tempo. Mancano 3 minuti e mezzo. Alla fine del match. La prestazione, perché si è sentita troppo bella, troppo in dominio. Calcio posizione per la Roma. Cattiveria necessaria. Che invece nel primo tempo la copertura di tifose della Roma che si vergognano alquanto di essere mostrati sul megaschermo, perché ricordiamo che dall'anno scorso è possibile per chi lo vuole far vedere le immagini anche della partita durante l'incontro, a patto che non si facciano vedere il replay. Fallo fischiato credo contro l'Inter e Spalletti non la prende benissimo, va da fuori. Espulso Spalletti, mi sa.
Boh, non succede mai.
Ma non è possibile! Ma non esiste un arbitro così poco balcanico! Questo era un gioco normale! Che vergogna!
Ma vedo che la reazione di Spalletti è stata alquanto plateale, però in campo si perde il tempo.
Infatti, questo è un arbitro poco barbarico, ve lo dico io, che se ne va da quel paese.
E calcio di punizione per la Roma. Vediamo il contatto, Zazzi controlla. Riavesino che gli mette le mani sul corpo, sì, poi non è una grande spinta.
No, non è una grande spinta, l'ha sbilanciato
tipo
un po'.
La spinta che non ha fischiato Zaniolo in occasione dell'1-0 di Keita.
Ah, esatto.
Quindi però o è fallo o non è fallo.
Qui ha fischiato infatti.
Appunto, però. Cioè.
Non c'era niente qua, eh.
Sì, sì.
Con tutto il rispetto.
Kolarov a battere il calcio di punizione sulla testa.
Brutta questa punizione della Roma, tirata direttamente addosso al giocatore dell'Inter.
Florenzi che tiene il pallone e vuole andare al cross.
Karma!
Preferisce appoggiarsi corto da Pastore, gliela ridà Pastore. Florenzi.
Due alla fine. Morbide, di rigore, palla verso l'area. Testone, prolunga di testa Zonzi. E c'è Andanovic e blocca.
Era completamente libero.
Oddio! Cosa ha fatto Andanovic? A pressare Zonzi. No, vi prego, fatemi rivedere la rimessa di Andanovic. È caduto a terra. Attenzione all'Inter però, Politano allarga sulla sinistra, conclusione, la parata da parte del portiere della Roma Olsen.
La roba di Andanovic,
ma è bellissima, cioè, o si è accorto che stava uscendo dall'area e allora ha attuato questo svenimento per il rinvio.
No, questo qui stava proprio per dare più potenza al pallone,
sì, è caduto a terra come uno stronzo però. Kolarov, ultimo minuto che sta per cominciare.
Pastore,
ancora Kolarov, allarga per
inseguito da Brozovic.
Perotti,
fuori Perotti. Alla fine con la
Perotti cambia sulla destra.
Di nuovo Florenzi.
Florenzi. Kluivert. Palla sulla linea di fondo. Il cross deviato. Calcio d'angolo per la Roma.
Calcio d'angolo al 95esimo. Lo batterà la Roma.
Allora la Roma ha un cuore romano.
Dunque.
40 secondi alla fine.
Per la Roma.
E fa due ruoli, eh. Proprio a un cuore.
Vediamo se arriva anche Olsen
per la Roma. Ma no, sarebbe meglio un pareggio, per starsi così.
Non arriva Olsen.
Infatti, perché stai a fare una? Pareggio.
Pensa se
il cross. Colpo di testa e palla fuori. Colpo di testa da parte di
come calcia bene questo ragazzo
Florenzi. Cristante? Sì,
sì, col 4 sì,
sì, sì, veramente tu credevi Dario che ci andava quel bidone dell'immondizia a prendere il gol, ma dai,
3 secondi alla fine e arriva il fischio finale da parte del direttore di gara. Finisce 2-2 all'Olimpico tra Roma e Inter, partita molto, molto divertente, specialmente nel secondo tempo. Domanda secca, Gianluca, che ha visto tutta la partita, pareggio giusto o pareggio che sta stretto?
Sì, alla fine sì,
secondo me, anche secondo me è giusto. Vai.
Bisogna dare un plauso alla Roma che ha giocato praticamente la partita in 10, perché sì, veramente, ma se chic. Piazza era il flop di sabato, chic il flop del decennio, veramente un vergognoso giocatore.
Okay,
e onore ai tre dietro che hanno fatto la grande partita della Roma, Der e Zaniolo su tutti.
Mm-hmm.
E l'Inter è ormai attrazione balcanica, quando i balcanici non giocano bene l'Inter non vince. Mm-hmm. Lo si è già dimostrato molte volte.
Dario, non so quanto abbia visto di Roma e Inter.
Ho visto poco, un pareggio che mi soddisfa, devo dire, mi trovo abbastanza d'accordo.
Ecco.
Soddisfa anche lui di Torino.
No, che ti trova d'accordo, non lo so, che ti soddisfi a livello di classifica, probabilmente sì, perché comunque con questo risultato la Roma era comunque già indietro. L'Inter però, diciamo, perde due punti nei confronti del Milan, perché il Milan non ha già vinto, l'Inter no, quindi il Milan è a 25, l'Inter e Napoli a 29 in classifica.
Diciamo che Inter e Napoli restano in testa nella classifica, pari punti nella classifica degli umani.
Come ti è soddisfatto sicuramente il risultato della Lazio oggi pomeriggio contro il Chievo, cosa che ha permesso al Milan di superare la Lazio in classifica e andare appunto al quarto posto. Aspettiamo giusto qualche istante, Baretto, eccolo qua.
Volevo anche dire
una partita quasi non di calcio italiano, visto che poi ne parleremo, avevamo visto oggi pomeriggio una partita straordinaria della Lazio e Tottenham. Meno tatticismo e più giocate.
Sì, soprattutto quando sono calate le energie su un campo difficile, ricordiamolo che arrivavano anche da tutte e due le squadre dalla partita di Champions, quindi con meno energie da quel punto di vista.
Lazio non fa l'Europa League, vergomi.
Umberto, ciao. Umberto Gandini, ciao. Già dirigente del Milan, poi adesso ultimamente della Roma. Devo dire che hai sofferto molto, eri lì in green room con noi a vedere la partita e soffrivi perché ancora ti è rimasto l'affetto per la Roma.
Sì. Beh, certo, io ho cominciato la stagione a Roma e quindi sento un po' ancora a parte della mia professionalità il fatto di avere questa squadra vicino, quindi loro hanno fatto una buonissima partita, penso meritassero qualcosina in più, ma penso che poi avremo degli argomenti da discutere.
Sì, beh sì, cioè, soprattutto l'evento del primo tempo, poi la partita è finita pari, ma insomma susciterà sempre un po' di polemiche, però ci siamo divertiti, è stata una bella partita.
Sì, bellissima, ma normalmente Roma-Inter sono,
è vero,
sono delle partite aperte, non so chi sarà contento oggi, o tutti e due o nessuno, ma
sì,
la partita bella.
Sì, ho tutti e due nessuno, perché la Roma non avvicina la Champions League e l'Inter si allontana ancora molto dalla Juventus. Cosa hai apprezzato di più nella gara, Luca?
Ma il fatto, la voglia di vincere da parte di tutte e due le squadre, credo che sia questa la cosa che è rimasta. Poi fasi offensive migliori rispetto alle fasi difensive. Roma
meno
che,
male, dai, diciamolo.
Sì, 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 meno male. Non usiamo troppo la parola equilibrio, no? Se vogliamo che le partite siano anche bello che le squadre,
guarda,
si,
è l'argomento di tutto il senza giacca,
esatto, che si spacchino anche un po' e ci sia un'azione per parte. Roma meglio nel secondo tempo, Inter forse meglio nel primo, Roma meglio nel secondo.
Ambro, ma lo sai che Zaniolo quando corre mi ricorda un po',
non dirlo,
un po' fisicamente,
non dirlo,
un po' ricorda te quando corre, no? Non ti ci... No, più ovviamente è un giocatore diverso, no? Però quando corre in movimento, diciamo,
perché è biondo, solo perché è biondo.
Solo perché biondo. Perché biondo, alto e
ma non so quanto, bravo, forte, quanto possa essere un complimento dire di un giocatore, mi ricordi Ambrosini.
Insomma, adesso gradualmente
a stare, con tutta la gente che uno ti potrebbe ricordare.
Che giocando in quella posizione magari fa fatica a dribblare con le spalle alla porta, però tiene il contatto. Quindi il primo contatto riesce sempre a tenerlo e poi riesce ad andare via.
Stefano, tu l'hai preparato ovviamente il fatto del primo tempo, che è quello insomma che poteva, sì, se la partita poi fosse venuta in maniera diversa avrebbe creato ancora più problemi, così le creerà comunque, cioè, ci sarà una bella discussione anche sul VAR. Adesso ci fermiamo, carichiamo un po',
bene,
e poi
togliamo
di tutto, sul VAR c'è un sacco da dire.
Collegamento con Sky.
Peccato che non c'è più quella persona lì nel baretto. Proprio
Massimo Mauro. Va bene. Ci fermiamo per una ventina di minuti, riprenderemo intorno alle 22.45 con i pallonari per commentare la giornata calcistica e anche magari un piccolo preview di Atalanta-Napoli che commenteremo domani sera alle 20.30. Grazie Dario Lilloni. Non so se Dario c'è ancora, comunque...
Pronto? Da... Sì, scusate, ho qua, qualche problemino di linea. Avete
tranquillo,
pazienza,
grazie Dario Lilloni, grazie Gianluca Rouge. Dopo.
Finalmente il Torino è tornato dove rispetta, a voi.
Grazie a voi che ci avete ascoltato fino a questo momento. Come detto, riprendiamo alle 22.45. Dall'Olimpico il finale, Roma-Inter finisce 2-2. A tra poco, grazie!
Beh! Belotti!
Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. Buon campionato a tutti! Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Buon campionato a tutti.
Questo programma è offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare. Specialisti con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso. FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare. We'll be right back.
Eccoci in onda, 22:50, domenica 2 dicembre 2018, pronti per parlare di quello che è successo nella 14ª giornata del campionato di Serie A, una 14ª giornata che vede la Juventus allungare momentaneamente sul Napoli, aspettando la partita di domani sera della formazione. Chi è che sta armeggiando con il microfono? Fermi con questi microfoni. Dicevo, Juve che allunga momentaneamente sul Napoli e sull'Inter, sicuramente, perché l'Inter ha pareggiato 2-2 questa sera contro la Roma allo Stadio Olimpico, mentre invece il Napoli deve giocare domani sera contro l'Atalanta. Seguiremo in diretta la partita della formazione bergamasca, di quella napoletana, domani sera dalle 20:30. Vedremo se il Napoli riuscirà a tenere il passo della Juventus. Juventus che tra l'altro venerdì affronterà proprio l'Inter all'Allianz Arena di Torino. Buonasera a Gianluca Ruggio, se ci sta ascoltando.
Il gol del tenente, sì!
Che ha segnato cosa? Ha segnato il
2-2, dai!
Deve aver segnato Cornelius contro il Paris Saint-Germain, presumo, giudicando.
Sì, esatto. Dalla finalmente non le vincono tutte, dai, un po' di umanità.
Calma, quanto manca alla fine della partita?
Siamo adesso al 90esimo, mamma
calma,
mia.
Non è ancora finita, perché poi...
Il giustiziere che non ci meritiamo, ma ci meritiamo.
Va bene. Buonasera Gianluca e buonasera anche a Dario Lilloni.
Buonasera a voi.
Eccoci qua. Però devo parlare di questa giornata. Siamo momentaneamente orfani del pupazzo. Mi sa che il pupazzo non ci raggiunge questa sera, perché dice: sono a studiare da un amico di fronte casa. Spero di tornare in tempo. Non avete sentito per radio, ma ho fatto le virgolette con le dita su ogni affermazione del pupazzo. Quindi mi sa che pupazzo...
Fa le doppie le virgolette.
Le ho fatte doppie, tranquillo.
Insomma, anche lei ha diritto ogni tanto.
Certo, certamente. Certamente.
È umano, è fisiologico.
Assolutamente. Sì. Assolutamente sì. Quindi Dario, dovrai leggere tu i risultati questa sera del campionato. Ti tocca praticamente, visto che pupazzo.
Il pupazzo. Perché sempre a lui, uffa.
Ma farlo no, tu, realtà, prego, eh.
No, se vuoi farlo tu, Gianluca, prego, fallo tu.
Voglio fare io la stupidina che fa la lettura dei risultati.
Prego, falla pure.
Sentiti libero proprio, guarda.
Esatto, esattamente, vabbè. Comunque, più tardi allora Gianluca ci leggerà i risultati. Stiamo aspettando l'arrivo degli allenatori praticamente in tribuna stampa. E tra l'altro non sta parlando Di Francesco per scelta della società, sta parlando Totti con i giornalisti. Vedremo se sarà così anche in conferenza stampa, o se si presenterà poi l'allenatore della Roma appunto a parlare con i giornalisti. Prima però di sentire le dichiarazioni dallo Stadio Olimpico in conferenza stampa di Spalletti e dell'allenatore della Roma Di Francesco, o di Francesco Totti, di chi sostituirà praticamente Di Francesco con i giornalisti, è il momento di andare a vedere tutti i gol di questa giornata, cominciando da quelli della giornata di ieri, cominciando da Spal Empoli, in anticipo di ieri delle ore 15. Inizia quindi la nostra goal collection, tutti i gol di questa giornata calcistica. Tra qualche istante. Se non mi si pianta il programma, probabilmente tra qualche istante riusciremo a vedere il gol. Se no, eccoci qua.
Pussetto, tacco, per De Paul, buona giocata.
No, non sono questi i gol, chiedo scusa, non sono questi, questi sono i gol. Questi sono i gol ancora di domenica scorsa. Adesso mettiamo i gol della giornata di oggi, cominciando ovviamente da quelli della giornata di ieri, cominciando come detto dalla partita Spal-Empoli che si è giocata ieri pomeriggio ed è finita 2-2 appunto per la formazione emiliana romagnola, quella toscana. Eccoli qua.
Il gol di Kurtic, ha segnato la Spal. A sinistra c'è Caputo che entra in area. Caputo! Ciccio Caputo trova il gol del pareggio dell'Empoli. Krunic, un grandissimo gol di Rade Krunic al 43esimo minuto. Il cross dentro, sta arrivando Kurtic. Jasmin Kurtic, è la sua giornata, doppietta, 2-2.
Dybala, buono il tocco di ritorno per Bentancur, limite, Bentancur, sinistro, che gol, Bentancur se l'è costruito e lo ha realizzato, il secondo in campionato. Dybala lascia partire il traversone, non esce la Font, allontana Edmilson, di testa Cuadrado la rimette, Chiellini la gira, la fonte, Ronaldo sotto porta e poi la palla finisce dentro e c'è il raddoppio da segnare a Chiellini perché l'ha toccata la fonte, ma poi Ronaldo non riesce a metterla dentro. Parte Cristiano Ronaldo, potentissimo, all'incrocio, 3-0, decimo gol nel campionato italiano.
Mattiello col tocco verso Poli, non c'è fallo, diventa buona per Caprari che ha ricevuto da Gastón Ramírez, ancora Caprari, fino in fondo, il tocco dentro, ma con 1-0, con il taglio dall'altra parte, è andato a piazzare con facilità Pratt, che ha seguito davvero con grande intelligenza questa azione.
C'è dentro tutto in questa azione, pressing, recupero che... palla, dribbling e palla opposta con la chiusura del centrocampista.
Bamberg, il cross dentro a cercare la deviazione e poi c'è il gol dell'1-1, il pareggio con Poli che non esulta, è arrivato col tempo giusto su questo pallone, ha toccato lui il gol dell'ex che non esulta, vedete, per il suo grande passato blu cerchiato. Primo gol anche per lui in Serie A dopo il primo gol di Pratt. Pulgar rischia tanto, palla che diventa buona, Quagliarella col destro e non sbaglia Quagliarella, troppo facile per lui da lì, 2-1 Samp, prezioso il lavoro di Gastón Ramírez, errore imperdonabile per il Bologna.
Guarda come calcia, fa finta di calciare sul primo palo e la chiude a mo' di punizione, Skorupski da una parte e palla dall'altra.
Ancora Caprari, verticalmente, nella zona dove può andare col mancino e trovare il terzo gol, Gastón Ramírez, ancora una volta la responsabilità della difesa del Bologna, poi però il resto perfetto sull'asse Caprari-Ramírez. Prova ancora, Quagliarella in mezzo e non sbaglia, 4-1. Sull'assist di Linetti, Quagliarella c'è sempre, settimo gol in campionato, quarto gol in carriera in Serie A Bologna, doppietta questa sera.
Eccolo ancora il cross sul primo palo, è Roberto Inglese, fulmine Donnarumma per il gol del vantaggio del Parma a San Siro.
Grande gol, corner tirato in maniera perfetta e movimento e stacco perfetto di Inglese. E...
Cutrone la recupera con forza e determinazione, allarga per Suso che va sull'interno per Chessy, rimpallo Cutrone al volo, palla a rete, palla da solo, Patrick Cutrone segna anche senza Higuaín in campo, 18° gol nella gestione Gattuso, ma soprattutto è il gol dell'1-1 che riporta subito in equilibrio la partita. Fischio, rincorsa, destro, Milan in vantaggio, lo sbaglia Franchesi, rimonta e 2-1.
Eccolo il cambio gioco per Zampano, sponda di testa, sta arrivando Cassata col destro, Cassata, vantaggio del Frosinone al 14° minuto, Cassata. Pavoletti, buona l'apertura, Gio Pedro, parte il cross, deviazione Farias, il gol del Cagliari, scivolata sul secondo palo, Farias. Destro verso Romero, colpisce di testa, palla buona per Kwame, e il Genoa trova il gol del vantaggio in 10 uomini con Christian Kwame. Pelotti anticipato all'altra parte dei Silvestri, prova a controllarla, la rimette dentro Romero, esce ma non bene, rimpallo con Rincon, la riprende Ansaldi, tira subito e segna un gran gol Cristian Ansaldi, 1-1. Pelotti riesce a segnare, il Torino la ribalta nel finale di primo tempo, 2-1, ha segnato Pelotti.
Attacca lo spazio Pellissier, c'è Meggiorina dall'altra parte, messa in zona tiro, palla dentro per Pellissier, parte il tiro, rete, rete, grandissimo contropiede del Chievo, che bel vantaggio con l'imbarcescibile Pellissier. Immobile, Correa, buona combinazione tra i due, Correa ancora per Immobile, Immobile, rete, ha pareggiato Immobile, 1-1.
Questi dunque i gol delle partite fino al posticipo di questa sera. Ci mancano appunto gli highlights del posticipo che ha messo di fronte all'Olimpico Roma e Inter. Li andiamo a vedere immediatamente. Tra qualche istante, eccoci qua.
Vita si gira su Under, vede la porta, calcia, Olsen se la perde e poi la riprende. Lorenzo in zona tiro, la mette su destro, calcia in porta, Andanovic c'è. D'Ambrosio che può scendere sulla corsia di destra. Mette la palla dalla tre quarti verso Perisic, stacca Perisic, gran cross di D'Ambrosio, buon colpo di testa del croato. Cicchina di rigore, ancora col tacco dietro per Florenzi, Florenzi palo, palla verso Under che non riesce a controllarla. C'è Brozovic, c'è anche João Mario, Brozovic alza dentro, pallone per Icardi e Olsen esce, ancora Icardi e il pallone finisce sul fondo. D'Ambrosio sul binario destro, D'Ambrosio arriva quasi in zona tiro, mette un altro pallone al centro per Keita, Olsen, altro assist di D'Ambrosio. João Mario che trova sulla destra D'Ambrosio, in area di rigore Keita, cercato da D'Ambrosio e Keita di parastinco, mette la palla in porta e fa 1-0, Inter in vantaggio, l'assist di D'Ambrosio, 1-0 al 37esimo. Va Kolarov, Andanovic, la palla era diretta all'incrocio. Bucata dentro per Under, vediamo se si accende il turco. Under calcia! Immobile Andanovic, è 1-1, ha pareggiato Šenčić Under. Calcio d'angolo per l'Inter, palla in area di rigore, di testa, va a staccare Mauro Icardi, sempre lui, 2-1 per l'Inter, ancora segna il serpente dell'area di rigore, l'Inter è di nuovo in vantaggio. Arriva il cross tagliato, pallone pizzicato poi Zonzi dopo un rimpallo, chiede un fallo di mano Zaniolo, VAR di Rocchi che va a valutare e Rocchi lo dà, parte il serbo, sinistro, 2-2, pareggia di nuovo la Roma, ha intuito Andanovic ma ha tirato un missile Kolarov. Arriva il cross tagliato, primo pallo Cristante, colpisce ma non colpisce la porta. E dopo 5 minuti di recupero, Rocchi manda le squadre negli spogliatoi, un punto a testa che non serve granché né alla Roma né all'Inter.
Questi gol quindi di tutta la giornata, anche del posticipo Roma-Inter. Non so se Dario è pronto per leggerci i risultati di questa giornata.
Ma dove leggerli Gianluca?
Ah Gianluca, scusami Gianluca, hai ragione.
Lasciami questo onore che è importante.
Allora Gianluca, prego. Sì, vai.
Però Gianluca, sei diffidato da leggerli con una voce stupida.
Esatto.
Legge... No, voce normale. Va bene, voce impostata, voce normale.
Veda lei.
Finché è normale, quello che va bene, tutto quello che vuoi.
Esatto, veda lei, dottor Rouge. Allora andiamo a vedere i risultati di questa giornata calcistica. Prego, Gianluca.
Allora, partiamo dalle partite del sabato, dove alle 15 un bellissimo Spal-Empoli finisce 2-2. Alle 18 c'è stato il funerale della Fiorentina che ha perso 3-0 la partita che conta, cioè quella con la Juventus.
Sì, va bene.
E alle 20:45 un sorprendente Sampdoria-Bologna è finito 4-1.
20:30, non si gioca più le 20:45 da tre mesi, poi minimo.
Sembravano le 20:45, però diciamo che noi ci piace.
Ma vabbè, veda lei. Andiamo avanti che è meglio.
Poi andiamo alle partite di domenica, pranzo, se per voi pranzo, il Milan in rimonta ha battuto il Parma 2-1. Poi alle 15 grandi partite, il Frosinone che pareggia 1-1 col Cagliari, il Torino che raggiunge l'obiettivo Europa andando 2-1 con il Genoa e poi uno strabiliante e annoioso Sassuolo-Udinese 0-0.
Esatto, poi?
Alle 18 poi Chievo-Lazio 1-1 incredibilmente,
sì.
E alle 20:30 di domenica, quello che abbiamo visto qualche ora fa, Roma-Inter 2-2, manca la partita di domani sera sempre alle 20:30, ovvero Atalanta-Napoli.
Trasmessa in diretta televisiva da Sky, la classifica della Serie A dopo 14 giornate.
La Juventus mantiene la testa con ben 40 punti, non avendo mai perso una partita. Seguono Inter e Napoli a 29, il Milan strabiliante a 25, la Lazio a 24 e il Torino a 21. Questo per quanto riguarda l'Europa. Poi Roma e Sassuolo e Parma, settimi a 20 punti. Poi Sampdoria 19, Atalanta e Fiorentina in coppia a 18, Cagliari 16, Genoa 15, Spal 14, Udinese 13 con l'Empoli. Si salvano perché le ultime tre sono Bologna 11, Frosinone 8 e Chievo 2 con 3 punti di penalizzazione precedenti.
Ricordiamo Atalanta e Napoli una partita in meno perché si giocherà domani sera alle 20:30. La classifica dei marcatori invece.
Sorprendentemente, no, diciamolo meglio, non sorprendentemente, vabbè, Ronaldo è primo con Piontek a 10 punti, 10 gol o 10 punti, vedete voi.
10 gol, sì, 10 gol.
Poi a 9 c'è ancora Ciro Immobile, a 8 è arrivato Mauro Icardi, che ha sovrappanzato Quagliarella a 7 con Mertens, Insigne e Ciccio Caputo.
Sì.
De Paul, Mandzukic e Pavoletti insieme a De Frella a 6 gol.
Sì.
Poi Belotti, El Shaarawy, Higuain, Benassi, centravanti della Fiorentina e Gervinho a 5.
Sì.
A 4 gol abbiamo Suso, Gomez, Santander, vabbè, Milik, Boateng, Inglese e il grande Sexy Petagna.
Sì, sempre Sexy Petagna, vada.
E poi una sfilza di 3 tra cui abbiamo Kouame, Keita, Ilicic, Joao Pedro, Babacar, Bonaventura, Ciano, Correa, Cutrone,
sì, va bene.
Che sì, Kolarov, Mancini, Parolo, Veretù, Antenucci, Baselli, Ferrari, Etebeur, Kurtic, Rigoni,
eccetera, eccetera. Sì,
e
no,
basta,
no,
qui.
Basta, perché ne abbiamo già detti una cinquantina. Direi che basti avanzi quello che abbiamo detto. Grazie Gianluca che ci ha detto i risultati. Allora, cominciamo dalle partite di questo weekend. Cominciamo. Io comincerei dal Milan, più che altro, avendo Dario, perché della Juve alla fine è anche un po' troppo facile parlare, ne parliamo poi più tardi. Comincerei dal Milan alla fin fine, comincerei dalla vittoria del Milan in rimonta sul Parma per 2-1. Perché comunque,
no, scusami Eric, salti tantissimo, ma è un problema mio purtroppo. Riprova, per favore.
Dicevo, comincerei dal Milan questa settimana, perché comunque c'è tanto di positivo, c'è anche un po' di negativo nella partita del Milan, anche se in realtà sono cose facilmente correggibili. Però direi che la partita di oggi del Milan sia una partita molto molto positiva, al di là del risultato, perché comunque si sono visti miglioramenti nella squadra rossonera, secondo me almeno.
Allora, onestamente ci trovo molto 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 più di positivo che non di negativo nella partita del Milan.
Però
mi sembra che anzi abbia giocato una partita molto ben più che buona, insomma.
Sì.
Peccato che purtroppo prima di trovare il gol abbiamo dovuto penare le pene dell'inferno, perché noi abbiamo sempre il problema che quando arriviamo all'ultimo passaggio, all'ultimo tiro, ci viene il carotto e non riusciamo più di tanto a combinare.
Terminologia tecnica credo che sia quella che hai appena
utilizzato. A meno che non ci si metta quel giovane fenomenale ragazzo che più di una volta ci ha salvato la ghirba e ce l'ha salvata anche oggi.
Che risponde al nome di Patrick Cutrone, ricordiamolo.
Esatto, che risponde al nome di Patrick Cutrone. Qualcuno dice che al Milan non viene preso in considerazione. Non mi sembra, più che altro io segnalerei il ragazzo all'allenatore della nazionale, che mi sembra essere un po' fissato con Balotelli, perché ancora adesso si dice che teoricamente il primo giocatore d'attacco per Mancini sarebbe Balotelli, una roba che ancora non ci si crede. Comunque,
no.
Non sto divagando.
Sì, vada.
Dicevo, alla fine un buon Milan, ovviamente questo non vuol dire che non siamo capaci di prendere gol, primo gol magari anche un po' da polli, però calcio d'angolo, è stato bravo Inglese, saltato bene, marcato male, ma ha saltato bene e ha fatto un bel gol.
Aspetta Dario, bisogna ricordare chi marcava nella difesa del Milan, perché non era neanche la difesa più proponibile del Milan quest'oggi.
Allora, Abate lo sto abbastanza rivalutando, perché onestamente ha esperienza e ha giocato piuttosto bene oggi da centrale.
Da centrale, ecco.
Esatto. Chiaramente di fianco aveva il disutile, però quel disutile che risponde al nome di Cristian Zapata. Che quello, okay, sì. Dove mette mano fa danno, e ben lo sappiamo.
Effettivamente ogni volta che gioca un gol è assicurato per gli altri.
Per gli altri, esatto. E vabbè, questo ci abbiamo, questo ce lo dobbiamo tenere almeno per adesso, finché non rientrano tutti quanti, non rientra tutta la squadra sostanzialmente.
E ci vorrà un po', sfortunatamente, perché comunque buona parte delle persone sono infortunati fino a febbraio-marzo, purtroppo.
E per non parliamo di Bonaventura, che ha finito la stagione.
Vabbè, ma arriva Paquetá al posto di Bonaventura, almeno lì si è sostituito, dai.
Sì, quello è vero.
Il problema è dietro.
Io vorrei però, devo dire, spezzare una lancia che se ne dica per Bakayoko, perché è partito male, anzi molto male.
Ha proseguito peggio, però
malissimo. Oggi ha giocato malino.
Ha giocato bene, ragazzi.
Ha giocato bene. Sì, è vero, vai.
Sta cominciando a recuperare, ha avuto un periodo di inserimento davvero difficile. è davvero disastroso. Però adesso sta cominciando a recuperare molti, ma molti più palloni di quanti non ne perda. E non solo, quando gli metti il pallone in mano, a differenza di pallone fra i piedi, pardon, a differenza di inizio stagione, adesso difficilissimo che la perda, difficilissimo che non sappia cosa farne. E onestamente sta giocando molto bene, devo dire, in questo, in questo periodo sta andando, o meglio, sta progressivamente migliorando. Oggi probabilmente è stata la sua partita migliore, insieme anche a Kessié, che però c'è sto difetto che, forte quanto vuoi, però quando arriva l'ultimo passaggio o la dà troppo presto o non la dà affatto. Il risultato oggi, ci siamo mangiati almeno due occasioni di due contro nessuno, che avrebbero chiuso la partita e ci avrebbero evitato qualche patema alla fine.
Infatti la nota negativa della partita di oggi, secondo me, per quanto riguarda il Milan, è l'enorme difficoltà nel chiudere la partita. Che in partite, diciamo, in una gara come questa, alla fine non ha fortunatamente per il Milan inciso. In altre gare, però, può assolutamente essere fatale. E credo che sia una cosa dove il Milan può migliorare e deve assolutamente migliorare. Perché
sì, oggi era Parma, ci metterei anche la situazione tattica. Che nel primo tempo il 4-3-3 ha retto finché vuoi, ma appena ha cambiato un gocciolino, ha messo questo classico 4-2-3-1 con Cutrone, che, come dice sempre Dario, basta mettergliela lì. Mi sembra che i risultati ci siano. Comunque, o fa gol o procura qualcosa.
Quando poi ha messo Borini, siamo passati allo schema che probabilmente dovrebbe tenere il Milan, che è lo schema con due attaccanti, e che è oggettivamente lo schema migliore per noi, perché noi purtroppo abbiamo uno schema di gioco che, sì, per carità, sarà anche studiato per mettere gli attaccanti, cercare di mettere l'attaccante centrale in condizione di segnare, ma non lo sappiamo fare.
O c'è poco materiale alla fine, giocano sempre in due.
Esatto, quindi per noi avere lo schema 4-3-3 con la punta unica sarà anche bello, metterà anche in migliori condizioni Suso, però lascia la punta centrale troppo sola e non gli arriva un pallone. Poi ci credo che Higuain mi si innervosisce, scusate.
Il dilemma Suso credo andrà avanti almeno fino a gennaio, cioè o lo si fa giocare bene, però non la si butta dentro, o non gioca bene, però gioca bene, talmente bene il resto della squadra, che si vince, anche con Abate e Zapata dietro, sono riusciti a vincere convincendo.
Però il problema è diffuso, è che è celebrato come uno dei migliori assist men europei, ma il fatto che serve ai compagni...
I numeri parlano per lui, quindi...
Sì, per carità, siamo d'accordo, però il fatto che lui sia un assist man, secondo me è un grande equivoco, perché fioccano le situazioni in cui, potendo scegliere fra servire un compagno magari anche ben piazzato o invece provare a saltare l'uomo o tirare, lui sceglie la seconda. Ci sono fior di situazioni in cui vediamo proprio Suso che si disinteressa del compagno libero e cerca sempre di servire sto cazzo di mettere il pallone in me però cerca sempre il gol. E più di un pallone è andato perso così. Anche oggi c'è stata una situazione in cui
direi che è stato uno dei peggiori del Milan, nonostante, perché proprio è cambiato il sistema, cioè non la si dava a lui ma si cercava di giocare in collaborazione con tutti, magari dando una mano anche a Kessié, Bagayoko, e infatti Parma lì è morto, perché nel secondo tempo sì, è vero, non l'ha chiuso il Milan, però non è che il Parma, a parte due o tre sviste di Zapata, abbia proprio fatto il pericolo. Il primo tempo invece c'era veramente.
Poi, certo, importante poi anche il fatto che José Mauri sia riuscito a non fare danni, perché come ben sappiamo.
Ma tu sei contento, no? Stanno solo mettendo in vetrina, quindi benissimo. Finché non perdi, metti in vetrina.
Se lo compra sto Minus Abens, porca miseria. Fra lui e
qualcuno va tagliato per portare Paqueta e Ibrahimovic, quindi almeno uno va tagliato via.
Bertolacci, via, fuori dai Maroni.
magari.
Intanto,
contratto rescisso.
Intanto, poi, appena avremo le immagini appena avremo l'audio più che altro dall'Olimpico sulla conferenza stampa, ve lo faremo ascoltare, e tra l'altro poi perché poi apriremo una piccola pagina dedicata a quello che è successo in Roma-Inter, perché ci sono dichiarazioni assolutamente feroci da parte della dirigenza giallorossa e anche del presidente Pallotta, che più che feroci è abbastanza anche sconcertate per quello che è successo nel primo tempo, quantomeno per il calcio di rigore non concesso alla Roma. Comunque, tornando un attimo al Milan, per chiudere il discorso, andiamo a rivedere la classifica. Ti saresti aspettato tu, Dario, di essere a questo punto del campionato addirittura al quarto posto?
Ci sta sicuramente andando meglio di quanto non si pensava. Questo non c'è dubbio.
è arrivato, ferma, è arrivato Spalletti, conferenza stampa Roma.
Vi avevo visto un po' scarsi come presenza le ultime volte, mi fa piacere vedervi più numerosi stasera.
Andiamo Spalletti.
Okay. Sì, prego. Eccolo. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto dopo stasera?
Secondo me due squadre che hanno giocato una buonissima partita, che hanno fatto di tutto per vincerla fino da ultimo, mettendo anche a rischio il portare a casa il punto, per cui quella è la direzione, quella è la strada. Il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, ditelo voi, c'è il comportamento, battiamolo per terra il bicchiere, dove è il mezzo pieno? Se è rotto il bicchiere, si è buttato. È fatto che le squadre hanno condotto una partita nella maniera giusta e che poi non abbiamo vinto la partita è una cosa che ci sta. Tutte e due la potevano vincere, tutte e due la potevano giocata con una mentalità corretta, con
certo con, che Spalletti come supercazzola non lo batte
nessuno. Una qualità importante, perché tutte e due le squadre hanno fatto cose di qualità. E poi penso che in fondo tutto sommato il risultato di parità sia da accettare per tutte e due le squadre, ecco. Poi uno può dire una cosa, uno può dire un'altra, ma sempre in equilibrio, sempre l'equilibrio si va a ritrovare su quello che uno vuole andare a rivendicare.
Prego. Buonasera Spalletti, le volevo chiedere se stasera, nonostante la rosa di qualità, si sono visti i limiti della sua Inter, che poteva anche avere 7-8 punti in più quest'anno in classifica, ricordo Parma, ricordo Reggio Emilia col Sassuolo, il
Torino. Poteva avere 7-8 gol in più, o sì. Poteva prendere,
no? Poteva, insomma, gli
poteva aver segnato di più.
Poteva, gli mancano un po' di punti in classifica per la rosa che ha e per le partite che ha.
Questo è una cosa che gli piace fare a lei, per la rosa che ho, che rosa ho io? L'ho come
una rosa di qualità.
Come la Roma. Perché la sua non è di qualità? Cosa non gli piace della sua?
No, io parlo
come la Roma, come la Lazio, come il Milan, meno della Juventus.
Siamo abbastanza nervosetti questa
come
sera.
Sì, poi cioè, gli ha chiesto una domanda sulla sua rosa e l'ha ribaltata. Mi parli lei della rosa della Roma, capito? È fantastico.
Cioè, i punti che mancano all'Inter quest'anno in classifica per la sconfitta in casa con Parma, quella Sassuolo, con l'Atalanta.
Vero,
ecco, per la rosa
poi,
che ha, dico,
poi siamo venuti a vincere, contro la Lazio, siamo andati a vincere su dei campi che altre squadre non ci hanno vinto, per cui abbiamo anellato anche una serie di 7 vittorie consecutive, per cui da qualche parte siamo andati a vincere, di là abbiamo perso, ma non si può sempre vincere nel calcio. Noi siamo nel posto che avevamo organizzato di essere, in quello che era l'ordine della nostra crescita, in quello che era la direzione dove volevamo andare, ecco, noi siamo nel posto che volevamo essere, perché siamo vicini al Napoli. Il Napoli ha da giocare, può vincere, però poi è sempre una vittoria, una sconfitta, e questa squadra è stata costruita per fare dei risultati importanti, ma come è stato costruito il Milan, come è stato costruito il Milan tra l'anno scorso e quest'anno, ha comprato 15 giocatori, ha cambiato 15 giocatori tra l'anno scorso e quest'anno. Io sono arrivato da un anno all'Inter e eravamo a 26 punti dalla Roma, a 30 dalla Juventus, a 28 dal Napoli. Però lei, se poi lei fa una corsa da sé solo e si porta dietro, ah sì, va bene, però le occasioni perse, gli mancano dei punti, noi dobbiamo segnare di più. Stasera ci sono capitate delle situazioni dove dovevamo segnare più gol, non c'è verso, però poi ne abbiamo prese anche due e in alcune situazioni ci siamo dovuti anche difendere, per cui siamo quello che produciamo, è inutile andarsi a dire che si ha di più, perché ognuno è bravo in base ai risultati che porta a casa, per cui per il momento è così.
Prego, in mezzo.
Salve mister, buonasera. Senta, lei quando era qui alla Roma si è sempre dichiarato un grande romanista, è andato via da Trigoria gridando al megafono Forza Roma. Volevo sapere se questa sera è rimasto male dagli insulti della curva nei suoi confronti quando è stato espulso, se se li aspettava. Grazie.
Ma si figuri se ci sono rimasto male. È giusto che ognuno manifesti quello che è il suo pensiero, magari se si rimane dentro una correttezza di comportamento e di parole, per cui dei fischi si può fischiare, allo stadio si può applaudire, si può fischiare. Randellare la roba e offendere, secondo me, bisognerebbe starci un po' attenti, però.
Prego, qui davanti.
Mister, buonasera. Intanto Zaniolo sta avendo una crescita molto importante qui a Roma, lei l'ha conosciuto lo scorso anno, sì. A prescindere dalle logiche di mercato, ci avrebbe puntato un po' di più come prospetto?
Ma è entrato dentro in un'operazione, non è Zaniolo o quella. Zaniolo stasera ha fatto una buona partita e mi fa piacere perché è un ragazzo che ha delle qualità e Di Francesco gliele sta tirando fuori. Poi è entrato in un'operazione che poi da ultimo si vede dove arriva lei, dove arrivo io, e in base a quelle che sono le cose che si vuole andare a chiappare, questo si vedrà chi le porta a casa. Non è solo Zaniolo. Zaniolo è dentro un'operazione che riguarda altri giocatori e riguarda dei costi e delle plusvalenze e dei movimenti. Bisogna la completi la cosa.
No, infatti l'ho chiesto a prescindere dalla logica.
Appunto, e ora ne sa di più. È un'operazione che riguarda tre calciatori, quattro.
Prego, a destra. Lì. Sì, alla mia destra, scusi.
Ho paura di fare domande a Spalletti perché ho paura che gli risponda.
Io esco un po' dalla logica della parte di qua o di là. Io vi faccio i complimenti a te come a Di Francesco per la bellissima partita, secondo me che onora invece il calcio italiano, perché è stata una bellissima prova. E ti chiedo la valutazione invece dell'episodio, perché nello specifico non ho sentito la tua, non so se l'hai detta prima in televisione, forse mi è sfuggita, dell'episodio del rigore reclamato dalla Roma su Zaniolo. Insomma.
Quello lì io lo devo rivedere bene. Lo devo rivedere bene perché bisogna che abbia la possibilità di andare a acchiappare tutto quello che è successo, anche se mi hanno detto che è un episodio dubbio. Io ci metterei anche quello di Manolas su Icardi da ultimo, perché Manolas non arriva più sulla palla, Icardi prende la palla se non gli va a dare quella sportellata lì. Icardi prende la palla, e la palla Manolas non la può prendere, lui va dritto sull'uomo e lo vola a 3 metri perché gli ha dato una trambata di quelle alla Manolas quando ti arriva questo camion addosso, per cui non facciamo sempre quelli che poi sì è vero che poteva, se lo dava poteva passare in vantaggio di qua, poi la partita cambiava, queste sono tutte dinamiche diverse, però la partita dice che le squadre l'hanno giocata bene e che in base a quello che è venuto fuori secondo me era difficile scappare da questo risultato qui, ecco, per quella che è stata la forza delle due squadre che hanno messo l'attenzione, proprio l'esecuzione, sono state due squadre esecutive in quello che volevano andare a fare e ci sono andati a farlo con forza quello che volevano fare. Poi la costruzione delle azioni è stata superiore alla finalizzazione che si è avuto in generale, perché era una partita da più gol, una partita bellissima dove due squadre, e secondo me Rocchi l'ha diretta bene anche nel fatto della mia espulsione.
Bravo, gli fa onore questo riconoscere la giustezza della sua espulsione.
Come? Si batte la Juventus, si batte se si fa più gol di loro e se si riesce ad essere quella squadra con quella maturità che si va poi a fare le scelte giuste in base alle situazioni. Per esempio, oggi siamo andati a gestire male la partita dopo il vantaggio, noi la dovevamo gestire meglio perché avevamo la possibilità di chiamarli e di andare a trovare poi questi spazi dove giocarci. Invece ci siamo fatti rimontare addosso diverse volte dalla linea difensiva, abbiamo perso il centrocampista che doveva essere in tre quarti e non si è manifestata poi la possibilità di scambiarsi palla sulla via di mezzo a questa loro presa di campo. Poi qualche volta abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio lì dentro l'area di rigore, dove si aveva per diverse volte un vantaggio incredibile da non portare a casa. Però poi la Roma ha giocato una partita gagliarda e ha fatto secondo me quello che doveva fare e sono stati premiati. Posto?
Grazie, buonasera a tutti.
Finisce qua la conferenza stampa di Spalletti all'Olimpico. Adesso vediamo se si presenterà Di Francesco ai microfoni della...
Ma sembra di no, perché da quanto sentivo prima, la Roma ha deciso di non far parlare Di Francesco.
Sì, no, ha mandato Totti. Vediamo se mandano Totti anche in conferenza stampa, che sarebbe quantomeno curioso e interessante. Torniamo agli episodi, poi più che altro. Poi, onestamente, l'episodio di Icardi che ha citato Spalletti in conferenza stampa, onestamente non lo ricordo, quindi dovrei eventualmente ritrovare le immagini e valutare. L'episodio del calcio di rigore ne abbiamo parlato abbondantemente durante la diretta precedente, secondo me è calcio di rigore, quindi lascio un pochettino il tempo che trova la discussione, cioè bisogna capire come mai secondo noi non è stato concesso questo calcio di rigore, tutto qua. Comunque alla fine il 2-2, per quanto visto all'interno del terreno di gioco, credo che comunque sia abbastanza giusto, l'abbiamo detto anche in precedenza, questo per quanto riguarda Roma Inter. Passando alle altre gare di questo weekend, aspettiamo Atalanta-Napoli domani sera. Nel frattempo la Juventus continua la sua discreta marcia, no? Gianluca?
Palle, sì, bella vittoria.
Che palle, beh, sì. Non ti biasimo, onestamente. Capisco la frase, francamente. Vai.
Cioè, non c'è il tenente che riesce a pareggiare col Paris Saint Germain e li ferma e tu dici, oh, forse cambierà qualcosa. Con la Juve non ce la fai. Intanto, se pareggia è per errore della Juve, non ci sono motivazioni.
No, la cosa inquietante, cioè, ci pensavo oggi, combinazione, mentre ero in macchina. E mentre ero in giro stavo ascoltando la partita tra Chievo e Lazio, ci pensavo un attimo, cioè comunque anche pensavo a quello che avremmo potuto dire questa sera. Il punto della Juventus è innanzitutto che ormai quanti anni è che diciamo vabbè, prima o poi questo ciclo della Juve avrà anche fine, e ogni anno è sempre peggio, Dario, cioè peggio, sì. Peggio per le altre, ovviamente, non per la Juventus, sì, certo. Però ogni anno è sempre peggio il confronto. Cioè, stiamo parlando di una squadra che ha una superiorità tale nei confronti degli avversari, che ogni anno la situazione è sempre più complicata per le altre squadre. Vai.
Sì, anche perché siamo arrivati praticamente a un punto in cui dici, ok, vai, guardi il calendario delle partite di quella giornata e dici, ok, la Juve vince, poi le altre? Mm-hmm. E comincia a diventare un po' disarmante la storia, perché... Questi, oggettivamente, sono già fortissimi. Sono già così, erano forti. Questi poi hanno preso Ronaldo. Sì. E stiamo sempre a ripetere la stessa cosa, per amor di Dio. Però, cioè, o una qualche squadra italiana compra Messi, o non si vede onestamente come possa calare questa situazione.
No, soprattutto al di là di Ronaldo, che sicuramente è comunque un tassello fondamentale di questa squadra. Io credo che la differenza sostanziale rispetto agli altri anni della Juventus è che quest'anno, più di ogni altro anno, si percepisce davvero la mancanza di necessità per la Juventus di andare costantemente sull'acceleratore. Cioè, quante volte la Juve quest'anno ha giocato oggettivamente, a parte forse la Champions, ha giocato in Serie A al 20, 30, 40% diciamo del suo potenziale, e ha appena ha messo il piede sull'acceleratore le partite, diciamo, ha preso controllo della partita, non ha più mollata.
sì.
Anche ieri con la, anche ieri con la Fiorentina è andata così. Cioè, comunque, anche la Juve con la Fiorentina non è che abbia fatto sta gran partita, onestamente. Cioè, l'ha controllata, però non è che è stata una partita spettacolare. È appena premuto un attimo sull'acceleratore, ha chiuso la partita. Ed è la grande differenza che ha la Juventus quest'anno, secondo me, rispetto agli altri anni. Ed è una pessima notizia per le altre. Perché vuol dire che questa è una squadra che ha una superiorità tale nei confronti delle altre da praticamente trotterellare sul terreno di gioco e comunque fare 40 punti su 42, che è un risultato inquietante, direi, per le altre alla fine. Cioè, comunque, cioè, è una squadra, cioè, altro che 102 punti, francamente, se si va avanti così, non penso che si andrà avanti così, però su 14 partite, vincerne 13 e pareggiarne una, peraltro più per colpe della Juventus che non per meriti del Genoa, con tutto il rispetto per il Genoa, insomma, credo che sia qualcosa di impressionante, a prescindere. E le altre devono adesso sono cazzi acidi, perché se la Juve venerdì passa anche l'ostacolo Inter, diventa ai primi di dicembre, diventa veramente dura per tutte le altre, perché rischiamo di avere una squadra con già 10 punti di vantaggio sulla seconda a neanche metà campionato, praticamente. Vai Dario, poi Gianluca.
Sì. La cosa, diciamo, inquietante, appunto, è che, allora, io non voglio arrivare a paragonare questa Juve al Milan di Capello, al Milan...
Squadra è troppo diversa, giocano anche in modo diverso, francamente.
Troppo diverse, sì, certo, però probabilmente è la prima volta che abbiamo davanti una squadra...
Il grado di dominio è simile, però, francamente.
Il grado di dominio è simile, probabilmente non arriva ai livelli, diciamo, di quel Milan di Capello che era davvero capace di decidere di vincere una partita e sì. Poi, cioè, perché il gol ne faceva pochissimi, però quando ti segnava, o meglio, quando decideva ok, adesso ti faccio un gol, e questo era la fine della partita. Con la Juve, con questa Juve ancora non succede, perché comunque la Juve probabilmente ha il difetto opposto, nel senso di troppa sicurezza nei suoi mezzi, ogni tanto magari si specchia per dire ma quanto siamo fighi, ma quanto siamo belli, siamo la Juve, figurati se non la vinciamo. E in quei momenti c'è stata la situazione in cui la Juve magari ha avuto più difficoltà, ma come si diceva più volte, era una situazione in cui è la Juve a decidere a crearsi il problema da sola,
sì, esatto,
per così dire.
Gianluca,
quantomeno in in Italia, perché in Europa magari potrebbe essere un po' diverso. Mm-hmm. Potrebbe essere un po' diverso.
Gianluca.
Ma direi che, come ho sempre detto, la Juve fa un altro campionato col Paris Saint-Germain, col Manchester City. Sono tre squadre che in questo momento fanno cose da solo. Giocano in questo campionato immaginario dove non c'è competizione nei loro paesi. Nonostante ci sia la competizione dalla seconda in poi, perché anche in Italia dalla seconda in poi c'è tantissima competizione. Però io tra la prima... Non saprei neanche mettere una squadra, come dice il mio De Laurentiis, neanche se si fa il resto Italia contro Juventus si trova una squadra che può vincere contro questa Juve. Ci vuole proprio una cervellotica unione, perché non è il fatto di aver fatto zero sconfitte, è aver fatto 31 gol senza aver messo la terza. Mm-hmm. Con 8 gol subiti, di cui, come diciamo sempre, 2-3 inevitabilissimi.
È quello il punto, così. Cioè è una squadra talmente superiore che può permettersi di costeggiare in campionato e a livello di andamento delle partite, e comunque sta dominando, cioè sta assolutamente dominando la Juventus.
Sì, perché ieri va detto, vabbè,
aspettiamo domani ovviamente Atalanta-Inter, però Atalanta-Napoli, scusa, però se il Napoli per disgrazia domani sera non fa risultato, veramente al 3 dicembre rischiamo di avere una squadra che ha già 10 punti di vantaggio sulla seconda. Non ricordo quando sia successo in Italia una cosa di questo tipo. Vai.
La partita di sabato però è stata anche facilitata da una Fiorentina veramente in confusione, squadra.
Vero, però cioè comunque veramente facilitata quanto vuoi, però comunque la Juve cioè ha giocato
in altre partite va sempre contestualizzato, perché se no, certo, sembra che la Juve sia uno schiacciasassi. La Juve è uno schiacciasassi quando accende il motore.
Bello è.
Beh, quando accende il motore, però ha acceso il motore quante partite.
Il punto è che uno schiacciasassi non ne ha bisogno, è quello il grave per le altre, quantomeno, perché vuol dire che questa squadra è talmente superiore alle altre che non ha bisogno. in questo momento. Poi magari, magari venerdì la partita con l'Inter sarà molto diversa. Anzi, mi auguro che sia molto diversa la partita con l'Inter. Perché credo che con l'Inter, con la Juve, venerdì darà veramente darà tutto praticamente. E la Juventus dovrà anche dare tutto, forte anche del fatto che poi mercoledì c'è Juventus. Young Boys Juventus, scusa, di Champions League, che sì, ok, puoi andare a giocare al primo posto, però non è che la Juve gliene frega tantissimo, tutto sommato, di questa situazione. L'importante era la qualificazione, l'ha detto molto bene Chiellini dopo la partita con il Valencia. Poi se arriva anche al primo posto è un altro riguadagnato. Gli Young Boys sono ultimi in classifica, non credo che venderanno carissima la pelle contro la Juventus. Comunque vediamo ovviamente che succede. Venerdì è uno spartiacque importante del campionato, perché se la Juve passa anche l'ostacolo Inter, di fatto di partite grosse cosa gli rimane? Gli rimane la Roma e il Torino. E a quel punto mettiamo a caso anche che pareggi via la Juventus contro l'Inter. Comunque ha battuto il Napoli, ha battuto il Milan, ha battuto la Lazio. Rimane il derby e la Roma di partite grosse. E passi la Roma, con tutto rispetto al Torino, anche se è sesto in classifica, non so quanto possa dare filo da torcere alla Juventus. Vediamo. Poi ovviamente il derby fa sempre storia a sé. Però vediamo che succede. Cioè, ripeto, la cosa veramente inquietante e preoccupante per le altre, che comunque questa è una squadra che ha già 11 punti di vantaggio sulla seconda, mm-hmm. che ha una partita in meno, per carità, e l'abbiamo vista al massimo della potenza mai praticamente. Cioè,
io ho detto tre
col Napoli, mettiamola così, col Napoli comunque
col Manchester all'andata.
Mi fermerei il campionato, ma anche con l'Empoli non è che abbia, cioè non è che la Juve abbia dovuto tirare.
No, però ti ha dato l'impressione che abbia fatto sotto, ok, avete giocato sotto, esatto, quanto sì. volete, adesso facciamo
esatto, esattamente. Però ripeto, anche lì, anche con l'Empoli, cioè, quanto ha veramente spinto la Juventus sull'acceleratore con l'Empoli?
Ma secondo me quei 10 minuti dopo il primo gol
col Napoli invece decisamente di più, quello sì, perché comunque sì, perché sì. era Napoli, cioè ovviamente perché era Napoli. Napoli che, ripetiamo, gioca domani sera contro l'Atalanta. Andiamo però a vedere le altre partite. Ecco, cioè, visto che sei qua praticamente, Gianluca, due punti in due partite sto Chievo. Cosa
tre,
vogliamo dire?
Tre, anche quella di Bologna vale.
È vero, giusto. Tre punti in tre partite. Giusta osservazione.
Ma se vincesse anche mercoledì è un grande inizio. È ovvio che con Di Carlo, detto Di Cacca, il gioco, diciamo, no. che non è proprio quello da campione.
Ma povero Di Carlo, ha fatto due punti. Ha fermato il Napoli e la Lazio, insomma, un pochettino.
No, lo stimo come allenatore proprio mentale. Cioè, un allenatore che ha preso una squadra di morti, che era sembrava nazionale cantanti, sì. ma anche peggio, sì. li fa giocare.
Ma detto, rimangono. Se io
poi
rimangono...
devo andare a vedere... o il Milan o il Chievo, vado a vedere Milan, perché il Chievo gioca di palla lunga, buttandola su... proprio male, fa solo contropiede.
Purtroppo
perché oggi tu...
Vai, scusa, finisci.
Oggi uguale, cioè fino a che ha retto il contropiede l'abbiamo messo in difficoltà. Appena è finita la gara, Lazio ci aveva qualcosa in più, tipo il gioco. Infatti è venuto l'1-1, il palo, la palla gol clamorosa di Badel, quindi alla fine tutto quel lì in contatto.
Stiamo
vedendo che comunque ha giocato.
Stiamo vedendo, dicevo, il gol di questo giovane interessante del Chievo, questo Pellissier, no, che insomma può essere,
come diciamo in curva, dopo Maldini,
ha un discreto futuro, direi, questo giocatore. Sì. Ma c'è anche 39 sulla maglia per il Siena quest'anno.
No, 39.
È come le donne che dopo una certa età non si contano gli anni, evidentemente.
Ma lui va benissimo così,
Se ne sente 31, evidentemente.
Ma non è che se ne sente, guarda che scatto, ti sembra un 39enne.
No. Beh sì, però lo scatto effettivamente non era 39enne, quello sicuramente.
Con la conclusione perfetta lì sull'angolino basso, perché anche va conta il tiro lì, diciamo, e lì potresti anche ciabattarla.
Il problema del Chievo, purtroppo per il Chievo, è che il danno purtroppo è fatto, e il distacco dalla quarta ultima rimane di 10 punti almeno, mi sembra, sono 13.
No, sono 9 punti, però sono 11, però bisogna guardare quanto riprenderanno il ricorso, non tantissimo, però sono comunque qualche punto che ora serve più come mai.
Adesso bisogna fare punti, perché per carità, bisogna fare adesso, che comunque si è tutto sommato ancora in tempo, poi già tra 2-3 mesi la cosa diventa
No, bisogna vincere una partita, però a scapito del gioco è una squadra che adesso è diventata veramente noiosa e arcigna, preferisco, perché tanto adesso conta quello, sì, fare il gioco come fa il Frosinone o l'Empoli non lo puoi fare perché non ce l'hai, i numeri te li danno contro, va bene così. Io sono più contento che le ultime settimane, certamente Napoli e Lazio non è che sono partite facili, è vero che provi Napoli che era stressato dall'incubo di rifare un altro anno in Europa come gli altri, cioè quello di arrivare terzo a maggior numero di punti, quindi era un po' stressato da quello, la Lazio che veniva dalla bellissima trasferta di Cipro dove lo Tito ha detto il prossimo che mi perde così lo ammazzo,
sì.
Infatti si è visto, oggi erano molto nervosi della Lazio, hanno picchiato come Fabri, volevano vincere,
sì, sì,
perché comunque la classifica dice che il Milan adesso ti ha passato e c'è anche il Torino adesso.
Mm, sta arrivando effettivamente, sì.
Sì, è vero.
Però, è anche vero che il Torino tra due settimane c'è il derby, quindi quei punti che ha guadagnato, se la Juve...
Allora, se la Juve qui sento così... una certa persona che mette le magliette di una squadra non identificata, come direbbe su Nonniloni,
sì,
che dice che non prendiamo tre punti. Non è vero, il Torino è in Europa e riprende altri tre la prossima.
La prossima infatti non è il derby è tra due settimane.
C'è Milan-Torino che praticamente
domenica scontro Europa, perché c'è Milan-Torino domenica sera come posticipo.
Abbiamo ritrovato la qualità di gioco, abbiamo ritrovato un grande giocatore.
Sulla qualità di gioco mi permetto di opinare, francamente. Avendo visto la partita.
Allora, vi ricordo le 3 M di Mazzarri: Mazzate, sì, muoversi, mettile.
Sì, sì, va bene. Però effettivamente è tornato in panchina oggi Mazzarri, Torino ha vinto, quindi gliene va assolutamente dato atto.
È contro il Genoa che in 10 è riuscito a passare in vantaggio, vorrei aggiungerti.
Sì,
togliendo Piontek anche, quindi avrebbe fatta, come dice Dario, una doppio asterisco. È uscito Piontek ed erano in 10 e hanno comunque preso gol subito.
Vero, gliene va assolutamente dato atto. Adesso
e ne hanno fatto i due praticamente a recupero del primo tempo, poi nel secondo hanno palleggiato, potremmo dire.
Tra poco vedremo anche gli highlights della partita del...
Con un assist del tuo amico generale Rincon.
Ma farà amico tuo il generale Rincon, tanto per cominciare. Ha giocato nella mia squadra, ma da qui a dire mio amico, insomma. Ce ne passa,
Perché nei derby è molto amico delle maglie bianconere, me lo ricordo nelle sue scivolate.
Questa simpatica faccia di merda, mi sa che nel derby ce la ricorderemo di nuovo.
Senti, ora lo sai, Dario, la prossima settimana appena ufficializzo Marotta diventa quello scorbutico pezzo di merda.
No, io su quello, assolutamente non fido.
Quell'amico di certe persone che non sono Juve e vengono da certi posti strani.
Chiaro che se va all'Inter mi dispiace, perché comunque con l'Inter...
Dove doveva andare poi? Non è che ci siano...
No, per carità, vada dove vuole. Dico solo che l'Inter non mi sta particolarmente simpatica, perché è viceversa, perché ovviamente non penso che la Juve sia particolarmente simpatica all'Inter e agli interisti. Avrei preferito non andasse lì, però giustamente è un professionista.
Guarda la cosa positiva: l'Inter ha un progetto, uno stadio e un po' di soldi. Se andava a Napoli non c'era nessuno di questi.
Sullo stadio, insomma, mica tanto. Cioè, ce l'ha fisicamente, però...
Però hai soldi per farsene uno, non è come a Napoli quello che vuole fare un'isola.
Sì, hai soldi per fare... In realtà più che fare il proprio stadio, mi sa che l'Inter dovrebbe ristrutturare San Siro più che altro.
Si fa anche prima,
probabilmente, vai.
Intervengo io, si parla, stadio dell'Inter, stadio del Milan, ma alla fine Inter e Milan si accorderanno e metteranno a nuovo San Siro e sarà lo storico stadio di Milano.
Che è una cosa che andava fatta tipo almeno 4-5 anni fa, quella di ristrutturare. Se verrà fatta, meglio tardi che mai,
Eric, ti ricordo che gli ultimi presidenti di queste squadre milanesi erano un Fufante e un lavativo.
Sì. Vabbè, vediamo.
E il lavativo era Toir,
No, glielo auguro naturalmente a Milan Inter di mettersi d'accordo di ristrutturare finalmente questo stadio.
Sì, parlando di squadre che avevano un progetto, una parentesi, mi iscrivo alla petizione per far giocare Simeone con le mani e chiudo così.
Perché dovremmo far giocare Simeone con le mani? Di grazia. Vabbè, a parte che tu sei ancora convinto che Benassi sia una punta, ok? Che il numero alla mano ha fatto più.
Allora, chiedo anche alla terza persona che oggi è qui presente: uno che fa 5 gol contro uno che non fa un gol neanche a porta vuota è più centravanti di quell'altro?
Sì, nei fatti sì, nominalmente purtroppo.
Eh no,
cioè... vabbè, non, vabbè, Simeone alla 9 perché è famoso, diciamo che se non fosse il figlio di Simeone gli avrebbero dato una 42 qualsiasi.
Non lo so, non credo, ho i miei dubbi.
Ah no, perché secondo te a Firenze non hanno ragionato così?
Ho, no? Ho i miei dubbi, francamente. Comunque, dicevo, torniamo al Torino che oggi ha battuto 2-1 il Genoa. Non una grandissima partita dal punto di vista dello spettacolo, però comunque tre punti d'oro per la formazione.
Secondo tempo sì, secondo no.
No, secondo tempo, no, una mezza schifezza. Primo tempo già più divertente, contando anche che ci sono due gol ampiamente oltre il 45esimo. Vai, scusami.
Vorrei aprire il momento linea notte.
Sì, prego.
Con i nostri opinionisti Radical Chic, sì. Parliamo del Piontek che non giocava bene prima, adesso gioca benissimo, infatti era in panchina.
Sì, va bene. Beh, Piontek quantomeno la volta scorsa ha segnato su rigore, però ha segnato. Oggi di nuovo a secco, e intanto Ronaldo lo ha raggiunto per la gioia della signora Lilloni. Che
mi dite quando è stato cambiato l'allenatore del Genoa, per essere sicuri?
È appena prima che Piontek smettesse di segnare, guarda caso.
Di partita di Frosinone Genoa c'era ancora Ballardini, guarda a controllare.
La prima partita è stata quella con la Juve, sì. Quindi sì.
Allora, il signor Juric ha collezionato in ben 7 partite 3 punti.
Sì, non un gran ruolino, francamente.
Bene, no?
Comunque devo riconoscere effettivamente alla signora Lilloni che effettivamente per quanto riguarda Ronaldo è abbastanza una sentenza. Cioè comunque ieri aveva
pronosticato gol di testa sul calcio d'angolo.
Ecco, non è andata proprio così, però il gol di Ronaldo effettivamente c'è stato.
Però il secondo poteva esserlo, se vale il tocco di cuoio capelluto, sì.
Non, ma tocco di cuoio capelluto, se l'avesse toccata, ma visto che non l'ha toccata,
sì, intendo quello.
Non l'ha toccata, esatto. Se l'avesse toccata, magari sì. Però non era
un colpo di testa,
ma non era la corner, però. Se mi permetti,
vabbè, un cross di Chiellini è un calcio d'angolo modificato, dai.
Comunque, no, effettivamente, quando la signora Lilloni ha una premonizione, una premonition per quotare un personaggio del wrestling, esatto. Effettivamente bisogna dare ascolto. Tornando a Torino-Genoa di quest'oggi, è stato un bel primo tempo perché comunque abbiamo avuto due il gol del Torino è arrivato al 47esimo e poi il secondo gol del Torino è arrivato al 50esimo del primo tempo, perché comunque c'è stato un ampio recupero, è stato concesso un calcio di rigore per la formazione granata. Ha segnato anche Ansaldi, che non segnava dal
1974. Non mi tocca il cuore, va.
Sei particolarmente affezionato a Ansaldi? La domanda è una spontanea.
No, che è evidente che al Torino se non gioca Ansaldi siamo messi male. Perché sì. Appena rientrato vincono, quindi...
È un po' un amuleto, allora, o c'è effettivamente un guadagno...
Sì. Poi, bisogna dire la verità. Il Torino, per esempio, rispetto a quello di prima, come dice il presidente Cairo, ovvero al terrorista chiamato Mihajlovic, non ha più infortunati. Cioè, queste sono delle poche squadre in Serie A che ha veramente zero infortuni. Quindi sono proprio giocatori che non avevano la voglia. Mm-hmm. Perché infortuni non ne avevano, a parte Ansaldi e Bianco.
O semplicemente anche carenza tecnica. Rapportato più che altro ad altre squadre.
Ma carenza tecnica non lo so, perché poi singolarmente non sono neanche brutti giocatori. Sono da settimo posto, top. Solo che non sono nel momento tecnico migliore. Parlare di Zaza, che non fa il gol neanche a porta vuota.
Adesso stavo riguardando la classifica della Serie A. Il Torino è sesto. Che il Torino sia più forte della Roma, francamente, mi sembra opinabile. Come cosa? Cioè, oddio, numeri alla mano, sì, però di base tu prendi la rosa della Roma, prendi la rosa del Torino.
No, se noi guardiamo le statistiche, la Roma ha fatto più gol e ha comunque giocato meglio.
Sì.
Però è una squadra, come abbiamo sempre detto, schizofrenica. E ne vince una, magari oggi fa 2-2, la prossima con chi è? Contro il Cagliari ne prende 3.
Di quelle immediatamente attaccate al Torino abbiamo il Sassuolo. Questo Torino più forte del Sassuolo, secondo te?
Secondo me sono sui lì. Singoli, poi sul gioco, lì. Ovvio, no.
Secondo me sono lì. Secondo me sono lì. Si può discutere sul Parma. Però il Parma effettivamente non c'è.
Scusate, voi parlate male dei Palma, ma mister Ladong, cui sono io, ho fatto fare 20 punti senza farle fulti come l'altro zio. Okay. Quindi bene.
Va bene, grazie mille. Tra l'altro si è avvicinata anche al Torino la Sampdoria ieri sera, distruggendo il Bologna del tuo amico Pippo Inzaghi, caro.
Ricordiamo, ma non è che l'ha distrutto, è che il murismo funziona fin quanto nel calcio c'è la rimessa laterale. Il murismo non può fare nulla.
Non è che l'ha distrutto, lui ha fatto un culo così, proprio letteralmente, nel senso letterale del termine.
Ma io ne metto 8 in aria, poi non posso prevedere che uno dei due, degli 8 si distrae e fanno gol. Non posso prevederlo. Io ne metto 8.
Quanti gol ha preso il Bologna da quando l'allena Inzaghi? Perché secondo me non ha sta gran difesa a livello numerico.
22, non è neanche la peggior difesa delle ultime. Ti posso dire che ha preso meno, per fare un esempio, del Genoa.
Chieva una pigliata di più del Bologna.
Vabbè, c'è sei gol della Fiorentina che non valgono, però sono scritti.
Come non valgono? In che senso non valgono?
Dai, su, io quelli della Fiorentina non possono valere. La Fiorentina non c'è neanche un attacco decente.
Vabbè,
su.
Che c'entra? Sì.
È stata una serata che non esisterà mai più nel pallone.
Apposta perché non c'è attacco, è particolarmente inspiegabile il fatto che avete preso 6 gol.
Infatti, sono inspiegabili troppi gol presi così, siamo lì. Però Bologna non è che prende tanti gol, che gioca questo tipo di gioco che, come si può dire, è un po' milanese, cioè un po' fighetto. 8 in aria, contropiede sulle fasce, palla a Santander.
Vabbè,
che non funziona a quanto
vabbè, parte. Quelli che non ha preso fino a ieri, li ha presi ieri sera praticamente dalla Sampdoria, tra l'altro con doppietta.
Sì, ma il problema è che non li fa. E fatti 12, 5, Santander non sa neanche come.
Ok, che poi comunque tra l'altro ieri sera in Sampdoria-Bologna parte un paio di azioni primo tempo, non è che Bologna abbia fatto chissà cosa dal punto di vista...
Lo sai che il murismo è una filosofia, no? È come Zeman, che tu odi tanto, la filosofia. Zeman c'ha l'attacco totale, Inzaghi c'ha il palla Zemani totale.
Sì.
Quando non gioca Zemaili, tocca Svanberg. Quello è.
Vabbè, questo c'hanno, evidentemente. Stiamo rivedendo ancora gli highlights. Parlando di giovani promettenti anche nella Sampdoria, c'è questo Quagliarella, no? Questo giovane della primavera, anche lui, che comunque, ridendo scherzando, continua a far gol, quindi...
Quagliarella che ti posso dire, in questo momento, se calcoliamo la quantità offensiva, cioè gol e assist, primo è Ronaldo, secondo è lui. Mm-hmm. Terzo è Suso, per esempio.
Ragazzi, io vi saluterei qua.
Ci sei domani sera o hai da fare?
Domani sera no, direi che se si fa Torino su Tirol ci possono essere giovedì.
Infatti, no, giovedì facciamo Torino su Tirol, domani sera c'è Atalanta-Napoli.
Facciamo Torino su Tirol, Dario, ti puoi sbizzarrire, c'è su Tirol.
Giovedì per il Torino, dai.
Va bene, allora ci sentiamo.
Dai, Dario, buonanotte, grazie.
Buonanotte, ragazzi.
Tu invece, Gianluca, domani per Atalanta-Napoli ci sei o hai da fare?
Sì, vedo se riesco a arrivare in tempo, però credo di sì, dai.
Va bene, allora vediamo.
Torino su Tirol, certamente, l'ho proposta io perché c'è su Tirol.
È colpa tua, praticamente, se facciamo Torino su Tirol.
Vabbè, una squadra straniera che gioca in Italia, dobbiamo dargli un po' di lustro.
Ma non è straniera, smettila. Tornando alla partita di ieri sera,
gli abitanti del Sud Tirolo ti direbbero un'altra cosa, ma andiamo avanti.
Va bene, sì, quello sicuramente. Dicevo, tornando alla partita della Samp di ieri sera, Sampdoria che, nonostante i leggeri problemi legali del suo proprietario, che era allo stadio tra l'altro ieri sera,
No, era il socio della questura, io sono il gabbio, sbarre.
Va bene. Dicevo, ieri sera Ferrero o il suo sosia, a questo punto non lo sappiamo, era uno stadio per vedere comunque questo 4.
Che mi date un brodino stasera? No, è finita la colazione.
Ma alle 23:50 il brodino. È un po'
ma io dormo la notte, vabbè, mi sogno Piang.
Ma tutti dormono, cioè non è che...
Ma io sogno Piang e c'ho il bianco.
Vabbè, basta così, grazie mille. Dicevo, presidente della Sampdoria Ferrero che ha visto la propria squadra vincere contro il Bologna e vediamo quello che succederà la prossima domenica. Tra l'altro possiamo andare a vedere il prossimo turno del campionato, il prossimo turno comunque
ci sono delle belle partite oltre a Juve Inter,
oltre a Inter-Juve o Juventus-Inter, non mi ricordo.
Juventus-Inter a Torino.
Ah, a Torino, allora devo correggere la grafica.
Ci sono per esempio, a parte Milan-Torino che hai detto prima che è una partita di livello, un interessante Lazio-Sampdoria.
Sì. Domenica alle 15 su DAZN. Vediamo il programma della prossima giornata di campionato. Eccolo qua. Venerdì alle 20:30 Juventus-Inter. Sabato alle 15 Napoli-Frosinone. Alle 18 Cagliari-Roma. Tutte e tre queste partite su DAZN. Su Sky, scusa. Mentre su DAZN andranno in onda. Sabato alle 20:30 Lazio-Sampdoria. Domenica alle 12:30 Sassuolo-Fiorentina. E domenica alle 15 Empoli-Bologna. Poi tutte le altre su Sky. Parma-Chievo domenica alle 15. Udinese-Atalanta domenica alle 15. Genoa-Spal domenica alle 18. E il posticipo Milan-Torino alle 20:30 sempre di domenica. Chiudere il programma di quella che sarà a quel punto la 15ª giornata del campionato di Serie A. Tornando alle altre partite di questa giornata, visto che ci tocca parlarne, anche se in realtà mi sorprendo anche del fatto che il filmato di highlights duri 4 minuti e 15, francamente. Questo 0-0 tra Sassuolo Udinese, che lascio a te a livello...
Scusate, ma mi hanno cacciato e poi non vincono? Mi sembra tutto uno scopo inutile.
Sì, su quello non ha tutti i torti Velasquez, ha ragione, effettivamente, non avrà obiezione.
Io almeno pareggio tutto lo partito con Inigo, che vedo che non ha migliorato un caso all'Udinese.
Va bene, comunque sì, effettivamente l'Udinese, grandi vantaggi di classifica. Beh, no, oddio, non è che non vince più, con la Roma ha vinto però. Udinese-Roma ha vinto l'Udinese con...
Sì, vabbè, ma il momento quando ti liberi te festeggi perché non c'è più l'allenatore, gruppi coglioni. Ah, ora ecco. Poi hanno cominciato a capire.
Ecco, beh, bisognerà vedere le prossime partite. Mentre tanto stiamo vedendo Sassuolo-Udinese, c'è stata una bella azione da parte del Sassuolo con una gran parata da parte del portiere dell'Udinese con un tiro da distanza.
Sassuolo non so se ha fatto tanti gol, tutta un secondo.
Aveva anche segnato Sassuolo, ma il gol è stato annullato per posizione di fuorigioco. Vai.
Sì, mi ha detto che anche l'Udinese non è che abbia un attacco stellarissimo, eh. A parte De Paul che è esploso, siamo veramente alla piangisteo. Mm-hmm. 50% dei gol, anzi, 65% dei gol De Paul, tra assist e gol. Mm-hmm. Sono tanti, eh. Se vuol dire che se questo giocatore o si rompe o non si presenta o non gioca bene, l'Udinese non fa gol.
E niente, questo 0.
Ci sarebbe anche Puccettone, però Puccettone a quanto pare non è una prima punta, ma lo fa giocare.
E Pussetto, vediamo se non diventi uomo mercato. Magari non adesso, a gennaio.
Ma non fa go, Eric. È un trequartista. Lo fanno giocare a punta. Non si sa neanche loro perché.
È apposta perché non è una punta. Magari qualcuno ha bisogno di qualcosa nella zona del
centro. Cioè, Lasagna che va in nazionale, manco fa titolare qui. E allora, come ha detto Dario, come mai dobbiamo pensare che il nostro allenatore chiami un cutrone? Guarda Balotelli e Lasagna.
Balotelli, per il quale, tra l'altro, il commissario tecnico nazionale non ha manifestato chiusura, perché ha detto tutti sono convocabili quest'oggi, anche Balotelli, nell'ambito del sorteggio che si è svolto, che tra l'altro è andato, direi, Gianluca, piuttosto bene per l'Italia, no? A parte la Bosnia.
No, adesso la Bosnia sì, ma...
Ecco, la Bosnia, con la Bosnia non abbiamo mai vinto, comunque, direi, non scherzando.
Sì, ma bisogna vedere poi sulle qualificazioni, i momenti, le situazioni. Certo. Per ora... movimenti in crescita di quelle che ha estratto l'Italia non le vedo. Semmai mi sorprende che per fortuna, per una volta, i nostri amici crucchi dovranno fare un bel giro, perché adesso da secondi si sono presi l'Olanda e tutte le altre.
Beh, d'altra parte la Germania oggettivamente ha fatto non cagare di più in Nations League, quindi sì. la cosa non mi sorprende, francamente.
Ha fatto il metodo Italia, no? Chi se ne frega di questo torneo non ci importa, e mi tocca giocare il secondo posto.
Vedremo che succederà per la Germania, vedremo anche che succederà con l'Italia, che nel girone trova Pjanic, vediamo cosa riesce a combinare il centrocampista della Juventus, ovviamente con la propria nazionale bosniaca. Per il resto, effettivamente, direi che comunque l'accoppiamento è stato, come posso dire, abbastanza buono, direi, no, per la nostra nazionale. Ci sono, credo, ampie possibilità di passare il turno. Al contrario di quello che
sto dicendo. Guarda, ti posso dire, il peggio sono la trasferta in Finlandia, perché non fa mai bene a muscoli, perché comunque sarà al 3 di marzo, anzi al 23 di marzo.
E al 23 di marzo,
quella in casa.
23 di marzo com'è la situazione in Finlandia a livello atmosferico? Non è sicuramente prima...
No, in casa.
Il ritorno invece quando è?
8 settembre.
8 settembre in Finlandia, non so com'è la situazione a livello di frescura, francamente.
Ghiaccio.
Quindi farà freschino, diciamo. Farà abbastanza freschino.
Sì, posso dirti anche la partita con l'Armenia, che non è facilissima. Il resto è l'unico, credo sia la Bosnia. Mm-hmm. Grecia è il movimento che sta ricostruendo adesso. Sì. Però se nel campionato greco giocano Bogé, Livaia, Makeda e altri zozzoni, non oso immaginarmi cosa c'hanno di là. Speriamo bene, dai.
Ci rimane, credo, da vedere, da analizzare, tra virgolette, a livello di cazzeggio, delle partite che sono giocate nella giornata di oggi e ieri. La partita della SPAL contro l'Empoli ieri pomeriggio e
l'Empoli confermiamo che gioca benissimo.
E l'1-1 l'1-1 della partita tra Frosinone e Cagliari, giocata oggi pomeriggio.
Il Cagliari, purtroppo, per i nostri amici fanta allenatori, ha perso il suo principale, che è Castro.
Sì. Frosinone comunque, ridendo, tomo, cacchio, comunque un punticino qua, un punticino là, qualcosa sta rosicchiando davanti, quindi attenzione, tenere d'occhio il Frosinone per quanto riguarda la lotta salvezza, perché comunque punticini ne ha fatti e gioca anche un discreto calcio, francamente, il Frosinone, purtroppo al gap tecnico rispetto a molte altre squadre, però fortunatamente riescono a sopperire un pochettino col gioco, vai.
Però oggi abbiamo visto che non c'è più la Benevento di turno, dai.
Vero, assolutamente vero.
Perché comunque Chiavora comincerà a giocare come sa, quindi proprio buttando le partite sulla caciara. Il Frosinone è un gioco diverso da quello del Benevento, un po' più attento, perché queste partite Benevento le perdeva tanto. Posso metterti Bologna che gioca malissimo, però comunque ha fatto già 11 punti, io li terrei. Non siamo messi a livello dell'anno scorso, proprio perché sia Chiavo che Frosinone hanno dato punti a tutti. E infatti, se tu vai a vedere dalla sesta alla diciassettesima ci sono 8 punti. Quindi è un campionato in quel livello lì livellatissimo.
Vedremo che accadrà da qui a fine campionato. Abbiamo detto il programma della prossima giornata. Nel turno nella zona salvezza abbiamo il Frosinone che gioca. Ve lo dico subito perché vado a recuperare il calendario.
Il Frosinone
va a Napoli, quindi complicata. Il Cagliari non è proprio salvezza, tecnicamente, però gioca con la Roma. Il Bologna va a Empoli, scontro salvezza questo, domenica alle 15. C'è un interessante Parma-Chievo per la tua gioia. E c'è anche un Genoa-Spal, zona salvezza, effettivamente, di partite interessanti. E anche Udinese-Atalanta, però bisogna vedere l'Atalanta cosa combina domani contro il Napoli. Anche se comunque parte favorita anche ovviamente contro l'Udinese.
Comunque, su Frosinone-Cagliari sto peccato, perché Frosinone questa secondo me la poteva vincere. Il gap tecnico si è visto. Peccato, comunque però sono punti,
Infatti dice Frosinone, punticino qua, un punticino là, comunque pian pianino sta rosicchiando rispetto all'inseguimento.
Io se ti dico invece la squadra che di quelle, diciamo, sotto la Fiorentina mi diverte più l'Empoli, mi sta divertendo. Giocano veramente un bel calcio nonostante la situazione, comunque sono salvi, però parliamo di una squadra che nelle ultime tre ha fatto 7 punti, che sono tantissimi con la rosa che hanno.
Assolutamente sì.
Hanno Ciccio Caputo, che ormai è diventato l'idolo di tutti i fantallenatori, perché è un giocatore fantastico.
Caputo.
In più ci metto Krunic, che è veramente veramente forte, ma anche il mio ex portiere Primavera Chievo, Provedel.
Io ti giuro che ieri quando telecronista di Sky descriveva le azioni e ogni volta doveva ripetere il nome di Caputo, ogni volta che diceva Caputo, mi veniva voglia di dirgli perché sei caduto in un imbuto, per citare i grandi classici della musica italiana di MC Fierli.
Sì. Comunque un altro dell'Empoli che ha un grande futuro è il 2000 Traoré. Ragazzi, ha giocato già 14 partite in Serie A.
Sì.
Se dobbiamo dire un plauso all'Empoli, che hanno il coraggio di metterli questi giocatori.
Ecco, intanto
è il nostro Arsenal. Non gliene frega nulla, li fa giocare e poi quando li svende conta.
Vabbè. Tornando a noi, stiamo vedendo ancora gli highlights di Frosinone Cagliari, anche se la partita è praticamente finita. Ecco qua, adesso ci rimane, come detto, Spalempoli ieri. Spalempoli divertente, Spalempoli mi ha divertito.
Sì, te l'ho detto ora, sì,
ieri,
tutto a posto.
Ieri pomeriggio, partita molto...
Della spalla posso dirti che Curti c'è il nuovo centravanti della spalla, questa è l'unica cosa.
Sì, assolutamente.
Fa sempre gol. È Milicic un po' più educato. Soprattutto nei comportamenti.
Spal possiamo già abbastanza cioè è presto ovviamente, però già squadra con vogliamo considerarla già squadra con ampie possibilità di salvezza.
Direi chiederei sì. L'esperto di Spal, però non si presenta più,
non viene più, sì, effettivamente.
Da quando, se tu noti, da quando la Spal ha cominciato a non vincerne più perché aveva un buon gruzzo all'inizio, poi ha cominciato a non farlo più, allora meno.
La Spal era addirittura prima in classifica, credo, no? Comunque...
Sì, aveva veramente almeno 3 nelle prime 5, poi ha cominciato a fare i pareggini e le sconfitte.
Prima 9 che c'era la Juve, però tra le prime, mettiamo, seconda era in classifica, credo, la Spal a un certo punto.
Era partita benissimo, infatti... Come diceva il direttore di una nota radio che ha compiuto il nono anno, forse uno degli unici discorsi sensati che ha fatto.
8 anni, è aperto nel 2010.
Vabbè, entra nel nono, possiamo dire.
È iniziato il nono, quello sì, vai.
Lui che è uno che noi acipisti non è che amiamo, però ha detto l'unica cosa sensata. La spalla ha fatto male, perché hanno veramente pensato, vai, siamo a posto. In realtà, colpa del Chievo che ha regalato i punti a tutti,
sì.
Perdere delle partite ti butta subito giù. Perché il terzo ultimo posto è lì. E comunque Frosinone, come detto te, Tomo Cacchio ha fatto dei punti, per cui è comunque a 5 punti. Quindi la zona salvezza, a parte la ventesima, è veramente risicata.
Intanto per motivi inspiegabili c'è Mimmo Pesce su Tele Lombardia con una maglietta con scritto "Salviamo il capitone", per motivi assolutamente che mi sfuggono, francamente, che francamente non voglio
dire salviamo il campionato, mette il capitone, perché secondo lui è l'unica squadra.
E motivi peraltro che non voglio minimamente indagare.
Ma tu sei proprio, posso dire, devi capire che le persone si esprimono in modi diversi.
Certo.
Cioè anche i terrapiattisti sono commoventi nel loro esprimersi, non di certo li seguirò, però sono...
Guarda, l'ultima parola che userei per definire i terrapiattisti è commoventi, francamente.
È la commovenza, devi capire che senso ha, anche la commovenza verso le Brosi era una commovenza.
Sì, ok. E di grazie i terrapiattisti verso cosa sarebbero commossi?
Ma quando tu costruisci delle storie, come per esempio quella di Cairo che crede che il Torino deve avere dei punti lì indietro, e ci credi perché ci si impegnano, la commovenza è quella, che ci si impegnano, perché uno potrebbe dire così, basta e avanza. Come Salvini quando critica il Milan, che dice che è così, il Milan fa schifo, però la classifica ti dice che è quarto.
Esatto, che non voglio dire quasi contro ogni pronostico, però quasi, contando quello.
No, che... non è che contro ogni pronostico, una squadra come quella che è adesso il Milan, senza due quarti della rosa non sarebbe 25.
Quello sì, quello sicuramente. Stiamo ancora vedendo tanti gol di Spal Udinese sullo stream di VonLive.tv, dove siamo in onda ogni domenica sera con gli highlight delle partite che non possiamo mandare invece da altre parti. E niente, questi sono gli highlights di quello che è successo in questa giornata di campionato che ricordiamo finirà domani con la partita che metterà di fronte l'Atalanta e il Napoli in quel dello stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. Come pensi che andrà la partita domani sera?
Napoli avrà molta paura di perderla.
Mm-hmm. Che però, cosa che però potrebbe portarli anche a un pareggio, magari. Il pareggio non so
quanto. Quello che stavo pensando io.
Non so quanto possa essere utile, però, il pareggio, diciamo, alla formazione del Napoli. Comunque ne parliamo domani sera, perché domani sera ovviamente seguiremo la partita in diretta dalle ore 20:30. Altre cose da segnalare di questa giornata calcistica, almeno per quanto riguarda l'Italia, non mi pare ce ne sia.
C'è stato un po' in Italia, abbiamo perso un match point importante, si aspetta a febbraio.
Questo
quindi
è basket,
il mondiale per la pallacanestro non c'è.
Sì, va detto anche che l'Italia non arriva ai mondiali di basket da tipo 16 anni, mi sembra, quindi sarebbe un risultato importante anche per quel motivo, francamente.
Sì, considerando la situazione, cioè che le qualificazioni sono tutte nel periodo in cui i tuoi top 2 sono là.
Mm-hmm. Esatto.
Sono in America, quindi non li puoi avere, perché sono sotto contratto con altri, quindi va benissimo.
No, e poi tra l'altro con una federazione internazionale, non la federazione pallacanestro per quella tradizionale, ma l'ULEB, che giocando l'Eurolega in contemporanea con le qualificazioni mondiali, diciamo che non rende le cose particolarmente facili.
Sì, non libera neanche quei giocatori lì.
Esatto.
Sì.
Che mi sembra una cosa francamente assurda, cioè comunque mettere una Coppa Europea, anche se non è la Coppa Europea riconosciuta dalla FIBA, Coppa Europea, dicevo, mandata contro la nazionale, mi sembra semplicemente assurdo, cioè non vedremo mai la Champions League giocata in contemporanea a una gara nazionale, francamente, nel calcio, quindi non vedo perché debba essere lo stesso anche per quanto riguarda il basket. Non ho altro da aggiungere, francamente, quindi direi di andare a Pebacco devi morire, non penso ci siano già le prime pagine dei quotidiani, vado a cercare, ma...
No, troppo presto. Vabbè, io il Pebacco lo metto al grandissimo pareggio che ha fatto ora il Paris Saint-Germain col Bordeaux. Non ci avrei mai creduto che Cornelius avrebbe...
Vai, scusa, ripeti?
Dico, il mio perbacco va ovviamente al tenente.
Ok. Io...
che ha finalmente tolto questo Paris Saint-Germain che vince tutte le partite. Così è umano come la Juve, dai.
Io invece il devi morire lo voglio dedicare a un episodio avvenuto oggi pomeriggio in Inghilterra. La partita è quella tra Liverpool e Everton. Possiamo vedere le immagini direttamente di quest'oggi.
Morirà in pubblica piazza, niente di che, dai.
C'è stata questa sventagliata verso la porta, peraltro anche abbastanza goffa dal punto di vista tecnico. Il pallone praticamente rimbalza rimbalza sulla traversa, un doppio tocco sulla traversa, colpo di testa di Salah e gol per il vantaggio al 95esimo.
Bene.
Non avevi visto il gol? Fatelo vedere.
Sì, no, nel senso, bene, bene, perché il portiere nazionale inglese, benissimo.
L'ha presa bene, particolarmente l'allenatore del Liverpool, Klopp, che abbiamo visto esultare come un ossesso praticamente.
Non vorrei dire, ma erano tre punti fondamentali per almeno aggrapparsi alle chiappe del City, sono comunque a meno due. E non hanno neanche loro perso una partita, anche Liverpool non ha ancora perso.
Comunque confermo, non sono arrivate ancora le prime pagine dei quotidiani, non manca molto, però al momento... Ecco, per esempio il titolo di oggi, di domenica, chiedo scusa, da parte del Corriere dello Sport, era abbastanza notevole, perché il titolo era "Fa tutti viola, Juve nuova grande prova di forza, sbancata Firenze, Napoli meno 11, decima penna di Ronaldo, a segno anche Bentancur e Chiellini, Allegri, gruppo di veri uomini".
Sì,
mentre sul Tutto Sport il titolo di quest'oggi era "Franchi tiratori, Juve padrona a Firenze con Bentancur, Chiellini e Ronaldo, spianata anche la Fiorentina, più decimo gol di CR7, tredicesima vittoria su 14 partite, più 11 sul Napoli, scritte infami su Scirea e su Caduti dell'Aisel". Non parlerei di questa cosa, francamente, perché non merita...
Non mi interessa, e se fossi stato l'avrei veramente denunciata io personalmente.
Non merita risalto, francamente, quello che è successo fuori dallo stadio.
Merita invece risalto, per salutarvi, la prima pagina del Torinista, il settimanale più richiesto dei torinisti.
Ma la smetta, vada avanti.
Con una prima pagina dedicata ad Ansaldi, la fabbrica va fino alla montagna. Mazzari finalmente con la squadra di operai vince una partita e non recrimina niente.
Ok, è quello il titolo. Cioè, la notizia è che non ha protestato.
Sì, il titolo è "La fabbrica va fino alla montagna", con l'editoriale di Walter Mazzari, con cui scritto "E adesso aspettiamo subito di fare grandi cose".
Ah, non so che quotidiano è questo, vado a cercare.
È ovviamente in edicolo sulla Torino, Biella, Ivrea e zone limitrofe.
No, dicevo, c'è un quotidiano che però non riesco a identificare, sfortunatamente. Non capisco se è il Sun... No, il Daily Express, eccolo qua. È il Daily Express di oggi, che parla del derby, praticamente, che c'è stato oggi tra Tottenham e Arsenal. La gran partita, tra l'altro, da quello che ho sentito.
Del anno, sì.
E praticamente il titolo è "Derby Day Shame. È stato effettuato un arresto dopo il lancio di una banana da Aubameyang. Un fan del Tottenham è stato arrestato per aver lanciato una banana a Pierre-Emerick Aubameyang durante scene vergognose all'Emirates Stadium. La gara è stata rovinata da una rissa gigantesca tra i team. Affermazioni che due praticamente posaceneri siano stati lanciati dal settore ospiti e questo incidente, questa situazione che ha coinvolto Aubameyang. C'è la foto praticamente di Aubameyang con una buccia di banana per terra. Diciamo che da quel punto di vista, purtroppo,
la mamma dei cretini internazionale.
Esattamente. Diciamo che mi fa piacere che arrivi questa condanna praticamente unanime da parte... Cioè,
no, in Inghilterra, soprattutto in un campionato dove praticamente, non voglio essere tecnicista, però adesso tirare le banane a Aubameyang, ma Tottenham non ne ha sei? Cosa servirebbe questa cosa?
Evidentemente.
Cioè, io non è che lo capisco, però conoscendo il contesto serbo, quando lo vedo fare, dico, effettivamente neanche in Serbia ce ne sono tanti, ma in Inghilterra, ragazzi, cioè... Guardatevi le squadre di campionato inglese, è impossibile crederci, però esistono anche questi che credono che sia veramente divertente, soprattutto con una squadra, soprattutto il Tottenham, che ce li ha. E non posso mettere il soggetto perché sarebbe già offensivo, pensate.
Vuoi dare altri pebacco devi morire?
Ma io darò sempre il mio devi morire a Morata, poi basta, non gioca, vinciamo, non ho altro da dire.
Solo sicuramente per quel motivo, francamente.
Beh, è giocato Giroud, abbiamo vinto, no? Sì. È entrato lui, c'è stato l'assedio del Fulham. Mi sembrano cose che vanno in concatenazione.
Quello è vero, quello è assolutamente vero. Va bene,
posso dire anche per Bacco a Ranieri, dai, buona fortuna. Sì. Come il Chievo dovrà salvare una squadra impossibile. Mm-hmm. Dai.
Dicevo, no, l'avevo letto in precedenza, praticamente. Ci sono state parole abbastanza dure di Francesco Totti e di Pallotta nei confronti della partita di questa sera. Possiamo andare a vedere direttamente dal sito Corriere dello Sport, che dice che riporta la dichiarazione di Totti del post partita. Roma-Inter, furia Totti, il VAR è vergognoso quello che è successo. Fabri che partita stava guardando dentro la VAR room? Come si fa a non rivedere il fallo su Zaniolo? Che le facciamo fare le riunioni a Coverciano? Così non si può andare avanti, scritto così avanti non si può andare avanti, credo che sia un errore del Corriere dello Sport. Comunque così non si può andare avanti, così si falsano i campionati. Stavo cercando se c'era la dichiarazione da parte di Pallotta, perché c'è stata anche dichiarazione, eccola qui, da parte del presidente della Roma, che ha dichiarato la furia di Pallotta esplode anche durante l'intervallo. A Boston il presidente della Roma commenta l'episodio del rigore non concesso ai giallorossi nell'area interista sul contatto tra Ambrosio e Zaniolo. Ma cosa hanno gli arbitri? Il primo tempo è stata una disgrazia, 28 giornate senza un calcio di rigore a favore sono una cosa quasi impossibile. Questo fallo era una chiamata facile e ovvia attraverso il VAR. Queste le dichiarazioni da parte del presidente della Roma. L'hanno presa bene, diciamo che è andata bene tra virgolette alla Roma, che alla fine è stato 2-2 e il 2-2 comunque il pareggio è il risultato giusto probabilmente tra Roma e Inter, però la lamentela solo sull'episodio effettivamente direi che ci sta. L'episodio già in diretta l'avevamo valutato,
sì, ma non solo per l'episodio in sé, ma proprio per il concetto,
esatto, perché comunque non si è neanche capito come mai non ci sia stata quantomeno una revisione, cioè, o comunque di chiesatore, perché rendendo le immagini Rocchi secondo me non può aver visto il fallo perché era impallato. Da su evidentemente gli hanno detto che quello non era fallo, e francamente con le immagini che abbiamo visto mi sembra quantomeno un'interpretazione discutibile, per utilizzare un eufemismo. Comunque è andata così per la Roma, la Roma è arrabbiata. Diciamo che Roma-Inter è particolarmente sfortunata a livello di partita per quanto riguarda gli episodi arbitrali, perché anche l'anno scorso prima del VAR c'è stato un episodio abbastanza importante non concesso alla Roma in questo ambito, e di cui la Roma si è lamentata anche parecchio. Vediamo che speriamo che sia solo una giornata storta a livello arbitrale, e speriamo che dal prossimo weekend le cose ritornino più che altro a livelli più che accettabili per quanto riguarda le direzioni arbitrali e per quanto riguarda anche la diminuzione degli errori. Se non tocchi sul microfono mi fai una cortesia, grazie mille, perché ti sento.
Mi sono alzato un secondo, non avevo più le gambe.
Ti sento perfettamente. Intanto guarda, abbiamo finito, possiamo chiudere direi qua la puntata di questa.
Vado a vedermi Memphis, che ormai è la cosa più bella da vedere nella pallacanestro.
Ok, va bene. Grazie a Dario Dilloni, grazie a Gianluca Rouge.
Ricordatevi che giovedì batteremo un shooty roll per un'Italia unita.
Esatto. Ci sentiamo molto probabilmente domani sera alle 20.30 per Atalanta-Napoli e poi giovedì sera 20.45 per Torino su Tirol di Coppa Italia. Con la Serie A torniamo invece domenica prossima sicuramente alle ore 20.30 scusatemi, con la diretta del posticipo Milan-Torino seguito da una nuova puntata dei Pallonari. Grazie per averci ascoltato, buonanotte, alla prossima!
Ciao!
Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. Buon campionato a tutti!